The sermon, "God's Only Provided Place of Worship," was delivered by Brother William Marion Branham on Sunday morning, November 28, 1965, at a Life Tabernacle in Shreveport, Louisiana, United States of America. Il sermone, l'unico luogo di adorazione provveduto da Dio, è stato predicato dal fratello William Marion Branham la mattina di domenica 28 novembre 1965 al Tabernacolo Life di Shreveport, Louisiana, Stati Uniti d'America. Buongiorno, felice di essere qui stamattina e siamo grati, gioiendo di questa grande comunione per questi vecchi cantici di fede. Amiamo ciò, voi no? Il coro Amen è quello che egli è. L'Amen, vedete, ha l'ultima parola da dire. Ero seduto là parlando con il mio vecchio amico, il fratello Brown, mentre i cantici proseguivano e disse: "Fratello Branham, non ho mai compreso fino a ieri ciò di cui stavi parlando." Disse: "Se la gente potesse solo riuscire a entrare in ciò che stai parlando." Disse: "Ogni ostacolo sarebbe tolto di mezzo." È esattamente giusto. È giusto, è proprio giusto. Se poteste solo afferrarlo, potreste comprenderlo, vedete? Parlando al mio piccolo amico Ernie Fandler, immagino alcuni di voi fuori sui collegamenti ricorderanno Ernie, come fu convertito, come fu portato al Signore. Non parla bene in inglese, oppure mi piacerebbe che venisse a dire una parola e mescola insieme le sue mess e wes. Mi chiedeva se mi ricordavo del tempo al Shabano dove vive. C'era un uomo che morì proprio nella riunione. Cadde morto sulla sedia, un luterano. Facemmo stare tutti tranquilli, parlai la parola del Signore su di lui, tornò in vita, venne immediatamente sopra di lui, non l'hanno mai dimenticato, vogliono che torniamo ancora. Ho compreso che in Francia stamattina ci sono più di 2000 francesi in digiuno da diversi giorni affinché andassimo a portare il messaggio alla Francia in francese. L'intera nazione protestante, la parte protestante della nazione francese. E così sta proprio cominciando a sbocciare ora, appena iniziando, il guscio si sta togliendo così che ora il grano possa giacere là fuori, vedete? Quindi rimanete solo riverenti, continuate a pregare, vedete? Ricordate, coloro che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Ora ero diventando piuttosto vecchio e ho pensato io, ci sarà un altro risveglio? Lo vedrò un'altra volta? E ricordate, solo dall'ovest verrà un cavaliere bianco. Cavalcheremo di nuovo questo sentiero, è giusto, appena siamo pronti. È una promessa, vedete? Ora, voglio dire al fratello Leo, ieri sera stavo parlando in merito al fratello Wood, suo fratello che era qui. Fratello Leo, se tu e il piccolo gruppo che è collegato lassù stamattina, sorella Mercier, tuo padre è qui, l'ho visto ieri sera, è qui da qualche parte nell'edificio ed ha davvero un bell'aspetto. Il mattino in cui fu guarito su al tabernacolo c'erano due casi di cancro di primaria importanza, veramente in punto di morte, e furono entrambi guariti. E suo padre, un uomo anziano con un attacco cardiaco, ne venne fuori per la gloria di Dio e si trova qui nella riunione da qualche parte. Ora non riesco a vederlo tra questa folla, ma ieri sera era qui. Saluti a tutti voi in tutto il paese, qui in questo meraviglioso posto del Tabernacolo Life, qui a Shreveport, con un'intera folla ammassata per la scuola domenicale. Sapete, se vivessi a Shreveport, non per dire niente contro alcuno, ma questo sarebbe il luogo in cui verrei in chiesa, proprio qui al Tabernacolo Life. Questa non è una denominazione. Il Tabernacolo Life è oggi è un tabernacolo interconfessionale. Sono usciti dalla denominazione perché hanno accettato me e questo messaggio che predico. Fratello Jack Moore, mio fratello ed amico, è stato tolto dalle denominazioni perché si è associato con me. E così penso che sia doveroso dargli credito. È giusto, Dio lo benedica ed ha alzato le mani in preghiera e credo a suo favore. E ora, sorella Moore, non la vedo da nessuna parte, lei... Sì, qui, dietro. Stamattina sembrava una ragazzina, seduta là, tutta vestita a nuovo, con eleganza, e sembrava proprio un completo per Pasqua. Ed esso sembrava... Il fratello Jack stesso non l'ha riconosciuta. Ora, sorella Moore... Ci mancano di certo Anna, Jean e Don e tutti gli altri. Lieto di incontrare il fratello Nolan. Egli era uno degli associati qui. E il fratello Ernie. Gli ho chiesto ieri se avrebbe cantato quel Amen. L'ho registrato e l'ho consumato a forza di ascoltarlo. Amen. Penso che abbia la voce per questo meglio di chiunque altro. E la piccola Judy, l'ho notata. I due sembrano proprio fratello e sorella, non è vero? Sono marito e moglie. Guardate entrambi. Vedete perché si assomigliano esattamente. Vedete, è una cara coppia veramente amorevole. E sapete, è il fratello Palmer che è appena salito per le scale dorate. Questi sono sua figlia e suo genero. E sono, lei è certamente il contributo del suo buon insegnamento da bambina. Egli ne ha anche altri, anche ministri sposati, e questi sono gli evangelisti e sul loro campo e altri. Perciò è semplicemente meraviglioso. Non ho visto la sorella Palmer. Veramente, se la vedessi, non so se la riconoscerei oppure no. Lei è forse da qualche parte. Certo, nella riunione, dietro, in fondo. Dio ti benedica, sorella Palmer. Il mio cuore è scosso ogni volta che ci penso. Il fratello Palmer aveva appena salito i gradini prima, da pochi minuti prima che ricevessi il messaggio che se n'era andato. Non potevo proprio crederlo. Billy mi ha chiamato e qualcuno si è messo in contatto e sapevano... Eravamo amici così amorevoli e sapere che egli se n'era andato... Mi scosse veramente. Ma dobbiamo andare tutti? Senza riguardo a chi siamo, dobbiamo andare uno per volta. Ma c'è solo una cosa. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti perché questo è il tutto dell'uomo. Ecclesiaste 12. Ora, non ho molto tempo per questa lezione di scuola domenicale e sono rauco. Sentite, il fratello Peregrine ha fatto una cosa nobile. Mi ha sentito dire ieri sera, mi manca il parrucchino che mi tiene... Ha chiamato lassù e ha cercato di farmelo arrivare in aereo. Dissi, sei troppo in ritardo, sono già rauco. Ho cercato per anni di trovare qualche risultato, ma quando ho comprato questo ha risolto il problema. Ma questa volta l'ho dimenticato, quindi sono un po' rauco, così portate pazienza con me se vorrete per il parlare. Ora, a quanti piace la scuola domenicale? Oh, ma è giusto. È una buona cosa mandarci i vostri figli. No, lasciatemelo correggere. Una buona cosa è portarci i vostri figli. È giusto. Portare i vostri figli, venire anche voi. Quanti sanno come ha avuto origine all'inizio la nostra scuola domenicale? Dove ha avuto origine? Inghilterra. Com'era chiamata all'inizio? Scuola dei bambini vestiti di stracci. È giusto, chiamata Scuola dei bambini vestiti di stracci. Non ricordo ora il nome dell'uomo che l'ha fondata. Qual era il suo nome? È giusto, proprio giusto. E tolse i piccoli dalla strada, erano straccioni e non avevano alcun posto dove andare, è molto spiacevole, e li fece entrare e iniziò a dargli lezioni sulla Bibbia. Ed oggi la scuola domenicale è cresciuta fin quasi ad uno degli ordini più grandi della Chiesa. È buono andarci, siate certi di venire, portate i vostri bambini. Penso che il tabernacolo qui abbia degli insegnanti, stanze preparate per età e così via. E voi nuovi convertiti che siete appena venuti a Cristo, continuate a seguire il messaggio. Venite qui al tabernacolo Life e vi saranno di beneficio. Ora, stasera avremo una fila di preghiera all'antica. Pregheremo solo per i malati, nel modo che eravamo soliti fare, fratello Jack e fratello Brown. Ricordo che vedevo il fratello Brown cercare di distribuire quei biglietti di preghiera, ed essendo lui stesso un ministro come e in quei giorni, in una organizzazione che noi gli avevamo messo pressione, sapete, io sono tuo fratello in questa faccenda, sapete, devi farmi arrivare lassù. Oh, ebbe di certo un tempo difficile, ma rimase tanto fedele quanto poteva esserlo. Il fratello Brown è un bravo uomo e così lo amiamo. E mentre vedo tutti noi tre che diventiamo, ci avviciniamo alla vecchiaia, alla fine, sarà una cosa molto triste se non avessimo posto dentro di noi quella grande cosa, ciò che sappiamo essere la verità. Ci stiamo proprio preparando a tornare indietro uno di questi giorni, tornare di nuovo alla nostra gioventù per sempre, i nostri corpi trasformati, resi nella sua sembianza per rimanere. Perché quando questo tabernacolo terreno della nostra abitazione sarà dissolto, ne abbiamo uno che già aspetta. E la parte di cui sono grato, caro amico, che il caro Signore Gesù, voi che confidate che vi dica la verità, il caro Signore Gesù un mattino circa le 8 mi ha lasciato vedere quel paese. Ora, non era una visione, ma non voglio dirlo, qualsiasi cosa fosse, era tanto reale quanto io qui che vi parlo. Ora, ho visto i volti di quelle persone e non potevo riconoscerle. Erano tornate ad essere di nuovo giovani ed erano tanto reali quanto stringevo loro le mani e altro, tanto reale. E mi ha aiutato perché una volta avevo un'idea, quando una persona moriva, solo la loro anima se ne andava. Ma poi, quando egli me lo ha citato, che se questo tabernacolo terreno della nostra dimora sia, ne abbiamo già uno, vedete? E abbiamo ogni cosa in tre per fare una perfezione, vedete? E c'è un corpo qui, poi quel corpo là che è il corpo celeste, e poi il corpo glorificato nella resurrezione. Vedete? Quello lo rende completo, vedete? Così è non è un mito, non è un'idea, non è uno spirito, è un uomo e una donna come siete voi, proprio esattamente. E poi, anni fa, ho visto le regioni dei perduti ed ero là. Ti dico, amico, come anziano, lascia che ti persuada di questo in tutta la nazione stamattina. non desiderate mai vedere quel posto. Non c'è modo affatto che potrei, se fossi un artista con un pennello, non potrei dipingerne il quadro. Come ministro, non potrei descrivervelo. Parlate dell'inferno che è un luogo che arde, è milioni di volte peggio di ciò, gli orrori che lo seguono. E il cielo? Questo luogo, ovunque fosse, non so come chiamarlo. Egli si riferì adesso là come anime sotto l'altare. Ma quando avvenne, non c'è modo di spiegare quanto è grandioso. Ora dovete accettare la mia parola, sono solo un uomo, vedete, ma queste visioni che sono sempre venute a compiersi, proprio come vi ho detto, e sapete che ognuna di esse è stata verace, anche quella è vera. Qualsiasi cosa facciate, se mancate ogni altra cosa, salute, forza, la vista, qualsiasi cosa sia, non mancate questa, non c'è niente che possa essere simile a ciò. E non c'è parola nella lingua inglese che io sappia che potrebbe esprimerlo. Se diceste perfetto, va oltre ciò, superbo, va oltre ciò, sublime, non ci sono parole che io conosca che potrebbero esprimerlo, perché era così. E poi pensare che non è ancora la fine di ciò, pensai, io che ho paura di giungere a questo. Dissi, mangiate? Disse, non qui, qui non mangiamo, ma quando torniamo sulla terra riceveremo un corpo con cui potremo mangiare. Ebbene, potevo sentirli, erano proprio così, vedete? E loro dissi, ebbene, avete, oh sì, hanno un corpo, non un mito, è un corpo, ci riconosceremo, mi riconobbero tutti, mi abbracciavano, milioni di loro. E dissi, ebbene, voglio vedere colui che mi ha portato qui. Disse, non puoi vederlo adesso, devi aspettare. Dissi, perché mi hai messo su, quassù? Disse, eri un leader in vita. E dissi, intendi dire che sono tutti Branham? E gli disse, no, sono i tuoi convertiti a Cristo. Vedete? Mi guardai attorno e allora tutte quelle notti difficili e le prove svanirono quando potei vedere i loro volti. Una giovane donna corse lassù, una delle donne più belle, e mi gettò le braccia attorno e disse, prezioso fratello. E quando lei passò accanto, ora lei era una donna, così, ma in quel luogo non ci sarà mai il peccato, vedete, là le nostre ghiandole saranno cambiate, là non si faranno più crescere bambini, vedete? Vedete, tutti uguali. La sensazione è ciò che fa la differenza. Ecco il motivo per cui non credo nell'andare in pista a ballare. Nessun uomo. Io, davanti a Dio e alla mia Bibbia, ho vissuto in maniera pulita, in quel modo, per tutta la mia vita, quando ero un ragazzino, in tutta la mia virilità giovanile. Qualsiasi ragazza con cui sono uscito, posso camminare di nuovo con lei, proprio al giudizio, vedete? Ma non c'è uomo, non importa chi siete, che possa lasciare che una donna, nella fattezza di una donna, si abbracci stretta a voi, se siete un vero uomo sano, c'è una sensazione. Ma là non c'era, non ci sono ghiandole, sarete tutti con una stessa ghiandola, vedete, solo puro inalterato amore di sorella e di fratello, più di quanto sarebbe per vostra, anche per vostra, nell'abbracciare la vostra stessa figlioletta, vedete? La vostra stessa figlia, eppure è fatta, lei è una femmina e voi siete un maschio, vedete? Potrebbe creare qualcosa, ma là non c'è. Il peccato è finito, è tutto finito, vedete? Reale, solo reale santo amore. E guardai quella donna, c'era, sembravano milioni di loro là, e tutte con i capelli lunghi e con addosso abiti bianchi. E costui che mi stava parlando disse: non la riconosci? Dissi: no. Disse: aveva 90 anni quando l'hai portata a Cristo. Grazia sorprendente! Quanto è dolce il suono! Vedete, proprio non c'è modo di spiegare che cos'è. Accettate semplicemente la mia parola se mi credete. Siate certi di fare. Bruciate ogni ponte del mondo dietro di voi. Credo che la Chiesa stia iniziando ad ascoltare il messaggio e inizi a comprendere. Ma amici, ascoltate, dobbiamo stare nella presenza del Figlio, dobbiamo essere maturati. La nostra fede non è matura. Intellettualmente ascoltiamo il messaggio che Dio ci ha dato e vediamo i segni che Egli ci ha mostrato e dimostrato tramite la Bibbia. È là. Ma, oh, quanto ha bisogno la Chiesa di stare nella sua presenza finché si è ammorbidita, sapete, e diventa dolce nello spirito in modo da poter esserne inondata. A volte parlare del messaggio diventate duri, dovete entrare forzatamente, così, perché dovete ribattere un chiodo per farlo tenere. Ma quando la Chiesa, una volta che lo comprende, gli eletti che sono chiamati fuori e separati, allora nella presenza di Dio, so che sarà qualcosa come la gente che era là quando avrà luogo il suo rapimento. Stamattina avrei parlato sul rapimento, ma non ho proprio abbastanza voce per farlo, e così dovrete proprio portare pazienza con me per un po'. Quello di cui voglio parlare, l'argomento, ed è l'unico luogo di adorazione provveduto da Dio. Ora, è un testo importantissimo, quindi ora preghiamo. E stamattina fuori nei paesi, ovunque siate, chinate i capi solo per pochi momenti. Siate molto sinceri ora. Ci avviciniamo alla parola di Dio, che è Dio in forma di lettera. Grande autore di questo libro, è un seme. Ci ha insegnato che un seminatore ha seminato. Così ha detto l'autore. Ora ci rendiamo conto che un seme crescerà se è nel giusto tipo di terreno. Così, Padre, toglierai dai nostri cuori stamattina tutti i cardi e i rovi e l'incredulità e i pensieri scettici, così che la parola di Dio possa crescere liberamente, annaffiata dallo Spirito nei nostri cuori, in modo da poter diventare il popolo di Dio. Concedilo, Padre, ecco i nostri cuori, non solo per noi che abbiamo riconosciuto questo, ma possano esserci altri in tutto il paese. Possa il cuore di ognuno bruciare di amore e gentilezza, che continueranno a provare a vincere il fratello perduto, la sorella perduta. Concedilo oggi, Dio. Stiamo guardando interamente a te, perché tu sei la nostra guida e il nostro Signore. Così preghiamo che ci dirigerai oggi nella tua parola e ci darai le tue benedizioni. Tramite la tua grazia, nel tuo nome lo chiediamo. Amen. Ora prendiamo come testo. Voglio leggere dal libro di Deuteronomio, il Vecchio Testamento, solo come sfondo della scrittura. Ho alcuni appunti che ho trascritto velocemente dopo essere tornato dalla colazione con il fratello Whale. Non ho mai ringraziato l'uomo in quell'hotel, quel ristorante l'altra sera, che ha pagato per la nostra cena. Mia moglie ed io e la mia ragazzina eravamo là e quando sono andato a pagare il mio conto, qualcuno l'aveva pagato. Chiunque fosse, vi ringrazio. Disse l'uomo che sedeva alla fine della panca. Certamente là dentro c'era un intero gruppo che conoscevamo. Ora, io qualche genere di kickapo o qualcosa del genere, il locale qui, il ristorante dove eravamo. Grazie, chiunque sia che l'ha fatto, ognuno di voi, Dio vi benedica. Ora, nel sedicesimo capitolo di Deuteronomio è l'osservanza della Pasqua. Così desideriamo leggere per i primi pochi versetti, i primi 4 o 5, 6 versetti qui. Osserva il mese di Abib e celebra in esso la Pasqua, quello significa aprile, il Signore Dio tuo, perciò che il Signore Dio tuo ti trasse fuori di Egitto di notte nel mese di Abib. E sacrifica nella Pasqua del Signore Dio tuo pecore e buoi nel luogo che il Signore avrà scelto per istanziarvi il suo nome. Mangia in essa pane non lievitato, mangia per 7 giorni con essa pani azimi. Tu uscisti in fretta del paese di Egitto, ti ricordi del giorno che uscisti dal paese di Egitto tutto il tempo della vita tua. E per 7 giorni non beggasi pane non lievitato appo te in tutti i tuoi confini, e della carne che tu avrai ammazzata la sera nel primo giorno non restine nulla la notte fino alla mattina. Tu non potrai sacrificar la Pasqua in qualunque tua città la quale il Signore Dio tuo ti dà. Ma sacrificala nel luogo che il Signore Dio tuo avrà scelto per istanziarvi il suo nome in sulla sera, come il sole tramonterà nel medesimo tempo che tu uscisti di Egitto. Ora possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura della sua parola. Ora, hanno un ronzio i microfoni? Ieri sera ho sentito che l'avevano. Potete sentire bene dappertutto? Non potete sentire. Va meglio? È meglio così, parlando con i microfoni giù, così? Sono solo un po' rauco, perciò stamattina sto vicino per quel motivo e spero che il fratello Perry possa riceverlo là fuori. Potete sentire bene ora? Penso che l'abbiano sistemato. Bene? Ora, la cosa di cui voglio parlare stamattina è che Dio ha un solo luogo in cui l'adoratore può incontrare Dio. Solo un luogo. Durante le epoche, molti hanno cercato questo luogo segreto di Dio. Durante tutte le epoche. Anche Giobbe voleva sapere dove egli viveva, se solo potesse andare alla sua casa e bussare alla sua porta. Giobbe voleva trovare il luogo di dimora di Dio, perché là, insieme, Dio e la sua famiglia vengono adorati. Come ieri, nel messaggio ieri mattina, scopriamo che c'è una possibilità che una persona adori Dio invano con una sincera adorazione. Dio ha stabilito tutte queste cose per noi, ma la cosa di cui si tratta, dobbiamo iniziare a scoprire dove si trovano. Paolo disse a Timoteo di cercare e di essere in tempo e fuori di tempo, pronto a dare una parola oppure della speranza che era dentro di lui. Ora, tutte queste cose sono là dentro e troviamo, prima o poi, mi piacerebbe venire a Shreveport, nella quale avere 2 o 3 settimane solo per trattare 30 minuti a sera e solo su un insegnamento, vedete? rimanere proprio solo nella parola in questi passaggi segreti. Vedete, dove potremmo scoprire proprio come entrare? E osservate solo, seguite le istruzioni di Dio. C'è solo una chiave per ogni porta. È giusto? E nessun'altra chiave, non importa quanto ci assomigli, Dio non ha alcuna chiave universale, ha solo una chiave. Ed ora dovete avere quella chiave o la porta non si aprirà. Non importa quanto siate sinceri, non potete comunque aprire quella porta. Ora, quanti erano alla colazione di ieri, l'altra mattina? Bene, penso che la maggior parte, almeno il 90% di voi o più. Per dare uno sfondo a questo, ciò che dirò, Davide era il re unto, unto da Dio, il più grande re che Israele mai ebbe, oltre il Signore Gesù, che è Dio, l'unto. Davide è suo figlio, o Gesù era il figlio di Davide, secondo il lignaggio, la carne, e dovrà sedere sul trono di Davide come un erediterà, come il principe eredita sempre il trono del re. Notate, ora, quel Davide, essendo unto, seppure con l'unzione fece, egli uscì dalla volontà del Signore con quell'unzione. E tutto il popolo, non prendendo la strada della Scrittura o la chiave per questa rivelazione, anche tutti loro unti, tutti loro insieme, gridando e lodando Dio per una cosa che sembrava esattamente giusta per portare la parola di Dio di nuovo nella casa di Dio. Ma Davide era re, non profeta, vedete? Egli c'era un profeta nel paese tramite cui farlo e Dio non onorò l'intero movimento perché non usarono mai la giusta chiave. La porta non si aprì. Ed ora dobbiamo ricordarlo e tenerlo a mente. C'è ogni cosa di Dio, una certa maniera in cui deve essere fatta, e quello lo stabilisce. Ora, là Dio aveva una certa sola chiesa in cui egli incontra le persone, ed egli vi riceverà in quella chiesa e in nessun'altra chiesa. Ho detto questo perché sono stato mal compreso così tante volte e la gente mi ha detto, dico, sei un cristiano? Sono battista. Sei un cristiano? Sono un metodista. Sei un cristiano? Sono un pentecostale. Ora, vedete, quello non significa niente per Dio. Siete solo alla ricerca con la chiave sbagliata. Ma c'è una chiave giusta. Ce n'è una dove Dio non ha mai promesso di incontrarvi come metodista o come battista o pentecostale o nessun'altra denominazione. Egli non considera neppure le denominazioni, sono contro di lui. Su quel lungo messaggio lo porterò al tabernacolo molto presto e allora il fratello Jack lo sentirà e allora potrete vedere ciò che vorrete farne in merito, perché sarà registrato. Ora, la gente agisce come se Dio fosse obbligato solo ad incontrarli sulle basi della loro teologia. Ora, la gente agisce così. Non si associeranno neppure gli uni con gli altri. I trinitari o la Pentecoste non si associeranno con gli unitari, neppure gli unitari si associeranno con i trinitari. Il metodista non lo farà con il battista, perché uno è legalista e l'altro un calvinista, così non hanno affatto comunione. E avvolgono le menti delle persone a tal punto che sono anche uno contro l'altro. Sono andato a pregare tempo fa in una stanza di ospedale. C'era una signora che giaceva là, molto malata, sottoposta ad un'operazione. Si aspettavano che morisse. Un'altra signora che giaceva là, fui chiamato a pregare per lei, le dissi, le dispiacerebbe se pregassi solo un momento? E lei disse, tiri quella tenda. E dissi, mi dispiace, dissi, stavo solo per fare una preghiera. Lei disse, tiri quella tenda. Dissi, sì, signora. Lei e suo figlio seduto là, un tipico aspetto da ricchi, e dissi, ebbene, non siete cristiani? Lei disse, siamo metodisti. Dissi, ebbene, non le ho mai chiesto quello, le ho chiesto se siete cristiani, vedete? E allora dissi, tiri quella tenda. Vedete, perché qualcuno che non era metodista faceva una preghiera per una donna morente, la quale era anche lei, ma poiché non era associata alla sua organizzazione, non voleva neppure sentirla o averne niente a che fare. Se quella non era una farisea, io non ne ho mai vista una. Aspettate finché sentirete la traccia del serpente. Bene. Ora, pensano ora che la loro denominazione sia l'unica registrata da Dio. Dio non vi ascolterà se non siete un metodista o un battista o una trinità o un unitario o qualcosa del genere. È sbagliato. E questo è il mio proposito. Ma se c'è un tale desiderio di essere giusti nelle menti e nei cuori delle persone, non credo che la donna l'abbia fatto perché o chiunque altro. Un metodista non si alzerebbe e prenderebbe le parti della chiesa metodista perché egli sapeva che era errata. L'uomo pensa che sia giusta. Non credo che uno della Trinità condannerebbe un unitario o un unitario una della Trinità e pentecostale perché vuole essere diverso. Egli pensa di avere ragione e dovete rispettare la sua idea. Sapete, il lenzuolo si allunga da due lati. Ma ricordate, in tutto ciò, se c'è qualcosa nel cuore di un uomo o nel cuore di una donna che crede che quello è giusto, allora ci deve essere quello giusto da qualche parte. Come ho detto spesso, quando un abisso chiama un abisso, ci deve essere un abisso che risponda a quella chiamata. Sapete, ci è stato detto che la foca una volta camminava sulla riva del mare con le gambe, ma ora non ha le gambe, si sono tramutate in pinne perché non poteva, aveva bisogno delle pinne quando venne tolta dalla terra, un animale con il pelo per il mare, la natura gli formò delle pinne al posto delle gambe perché potesse nuotare più di quello che poteva camminare. Non riesco a ricordare ora di questo grand'uomo che è andato al Polo Sud. Qual era il suo nome? Bird. Dicono in questa narrazione che aveva fatto fare dei cappotti per del bestiame, che aveva preso del bestiame per il latte. E fece dei cappotti di pelo per non far morire congelato quel bestiame. Ma quando arrivò là, non avevano bisogno di alcun cappotto di pelo. La natura gliene aveva fatto crescere uno, vedete? Perché? Prima che ci fosse la pinna sulla schiena di un pesce, ci doveva essere un'acqua perché lui ci nuotasse o non avrebbe avuto una pinna. Là, prima che ci fosse un albero che crescesse sulla terra, ci doveva essere prima una terra in cui crescere, o non ci sarebbe stato alcun albero. Quindi, vedete, finché c'è qualcosa nel cuore umano che richiede qualcosa, ci deve essere qualcosa là fuori che risponda per soddisfare quella richiesta. Una donna, un'autopsia fu tenuta qui non molto tempo fa su una donna che era morta e la causa che l'ha uccisa, loro dichiarano, è che mangiava costantemente solo cipolle, sempre. Se non mangiava cipolle, la sua testa avrebbe avuto prurito ed altro, non potevano comprenderlo. Così facendo l'autopsia, trovarono nella donna un'escrescenza di qualche genere di cellule, loro gli avevano dato un nome e poterono prendere quell'escrescenza e metterla in una ciotola di cipolle e dissolveva le cipolle in una notte. Vedete? Che cos'era? C'era qualcosa nella donna che esigeva cipolle e se non ci sarebbero state cipolle, non ci sarebbe stata alcuna escrescenza. In altre parole, ci deve essere prima un creatore, prima che ci possa essere una creazione. Vedete? Ora, se nel cuore umano c'è una brama come il metodista, battista, presbiteriano, cattolico, tutti questi altri che cercano di trovare quell'unica vera via e gli viene detto dai loro sacerdoti e pastori e così via che questa è la vera via. Dicono i sacerdoti, dicono non c'è salvezza al di fuori della Chiesa cattolica. Ebbene, ogni chiesa prende i suoi, la loro propria idea. Alcune di esse non lo ammetteranno, ma lo fanno tramite il loro agire. Il vostro agire parla più forte della vostra parola. È solo un... In altro modo, sono solo più ipocriti di quanto lo sia il cattolico. Il cattolico lo confessa proprio. Credo che questa è l'unica cosa. Ma loro non lo faranno, lo nascondono. Ma le loro azioni dimostrano ciò a cui stanno pensando. Vedete? Ora, allora ci deve essere un luogo perché c'è un desiderio nel cuore umano di trovarlo. E penso che la parola di Dio ha la risposta per ogni cosa di cui abbiamo bisogno. Così Dio ha la risposta e cerchiamola ora nelle scritture. E allora, se Dio ci mostrerà tramite le scritture l'unico luogo, l'unico terreno, l'unica denominazione, se è così, l'unica maniera in cui Dio incontrerà un uomo, allora dovremmo tenerci a ciò, perché abbiamo trovato la verità della Bibbia, ciò che essa dice. Ora, la parola Deuteronomio, la parola stessa significa due leggi, la parola Deuteronomio. E Dio ha due leggi, le due leggi, una di esse è non obbedire alla parola e morire, e l'altra è obbedienza alla parola e vivere. Quelle sono le due leggi, e Deuteronomio significa quelle due leggi. Ci sono state entrambe assolutamente mostrate nella scrittura. Una di esse è la morte, l'altra è la vita. Vita e morte. Dio agisce solo nella vita, Satana solo nella morte. E queste furono mostrate al mondo pubblicamente, apertamente dinanzi ad ogni occhio. E per noi... non c'è scusa. Una di esse fu mostrata sul monte Sinai quando fu data la legge che condannò alla morte l'intera razza umana. L'altra fu data al monte del Calvario che portò alla vita l'intera razza umana quando la pena fu pagata in Gesù Cristo. Le due leggi di Deuteronomio furono adempiute in queste due grandi cose. Voglio che notiate ancora, furono dati anche due patti. Un patto fu dato ad Adamo, che era su condizioni, come la legge. Se tu non toccherai questo, allora vivrai, ma se toccherai questo, morirai. Quella era la legge. Poi fu data un'altra legge ad Abramo, che era tramite la grazia senza condizione. Io ti ho salvato e la tua progenie dopo di te. Amen. Quello è un simbolo del Calvario, non il simbolo del patto di Adamo, è il patto di Abramo. Ma ora lo sentiamo dire che là c'è solo un luogo in cui egli incontrerà un uomo per adorare. Lo leggiamo proprio qui nel testo. Ci riferiremo di nuovo adesso in pochi minuti. Allora, se c'è solo un luogo in cui Dio incontra l'uomo, faremo meglio ad essere molto cauti. Ora mettiamo da parte le nostre tradizioni stamattina e in questa lezione di scuola domenicale ed essere proprio certi di trovare quell'unico luogo. Perché Dio qui disse che Egli non vi riceverà in alcun altro luogo, in qualsiasi altra chiesa, Egli non vi riceverà, solo nella sua chiesa, l'unico luogo in cui Egli vi riceverà. Ora, che cosa hai detto, fratello Branham? Se sono sincero? No. Ricordate, Gesù parlò ad alcune persone sincere, gli adoratori del suo giorno, e disse, invano mi adorate. Vera, genuina adorazione dal profondo dei loro cuori, invano mi adorate, insegnando per dottrina i comandamenti dell'uomo o il loro credo denominazionale. Sinceri riverentemente, tanto religiosi quanto possono esserlo. E non era nuovo solo con i farisei. Caino e Abele, i primi due adoratori che nacquero di nascita naturale qui sulla terra, vennero assolutamente nella stessa attitudine. Caino era tanto religioso quanto lo era Abele. Costruirono entrambi altari, amavano entrambi Dio, entrambi facevano sacrifici, entrambi adoravano, entrambi pagavano la decima, facevano entrambi cose proprio simili. Ma Abele, per fede, che è la rivelazione, la parola di Dio rivelata, resa chiara, mostrata e dimostrata. Gloria! Caino fece un'offerta, ma Dio non la confermò. Dio richiedeva adorazione e Caino fece l'offerta, ma Dio non la confermò. Ma tramite il vero canale dite, ebbene la mia chiesa lo è mio, aspettate solo un minuto. Dio interpreta la sua stessa parola tramite i suoi termini in cui l'ha parlata. Vedete, Caino disse, io sono religioso, sono un amante del mio fattore, ti offro questo bell'altare, ti offro questo sacrificio, ho eretto tutte queste cose, Signore, perché ti amo. Abele disse la stessa cosa. Ora, è quello che è confermato, quello che è dimostrato. E Dio scese e ricevette il sacrificio di Abele, perché tramite rivelazione aveva colpito il vero canale di Dio che era accettato. Ora, osservate quello spirito di Caino scendere proprio attraverso la scrittura, proprio fino a quest'ultimo giorno. Fondamentale? Tanto fondamentale quanto lo era l'altro. Guardate il profeta Balaam e il profeta Mosè, entrambi con sette altari, gli altari di Geova, sangue su ognuno, e non solo quello, ma montoni su ognuno. Nella numerologia proprio il numero esatto, sette, perfetto, sette montoni, entrambi gli altari proprio esattamente simili, tanto fondamentale era uno, così era l'altro. Ma Dio, chi confermò? Vedete, vedete? Quello che era nella sua parola. Fondamentale? Non significa molto. È la rivelazione di Dio. Ora, pensate, questi uomini, perché furono chiamati e messi in questa condizione? Questi farisei, da Gesù, disse, invano mi adorate? Adorare Lui, genuina adorazione, vera adorazione dai loro cuori, voi invano mi adorate. Perché? Insegnando per dottrina la loro tradizione dell'uomo. Quindi rendete i comandamenti di Dio senza effetto per le persone. Se vi avessi insegnato un messaggio metodista, non vi avrebbe fatto effetto. Questo è il tempo della sposa. Se Mosè avesse insegnato il messaggio di Noè, non avrebbe fatto effetto. Se Gesù avesse insegnato il messaggio di Mosè, non avrebbe fatto effetto. Perché il seme predestinato che giace là sarà annaffiato solo da quel genere di acqua che è data per quel seme, vedete? Non crescerà in nessun'altra condizione. Deve essere la condizione che lo accresce. Ora, potete prendere un uovo di gallina, che dovrebbe essere sotto una gallina, e metterlo in un'incubatrice. Tuttavia si schiuderà comunque. Mettetelo sotto un cucciolo e si schiuderà. È il calore, la condizione che lo fa schiudere. Quindi deve essere sotto una condizione. Potreste prendere un buon uovo vivo e metterlo sotto una gallina morta? Non si schiuderà, vedete? Vedete, è la condizione. Ebbene, ecco il modo in cui è in quest'epoca nella quale viviamo. Dovete trovare il modo di Dio di agire per quest'epoca. Ecco che cosa trovò Martin Lutero. Ecco che cosa trovò John Wesley. Ecco che cosa trovarono i pentecostali nella loro epoca. L'epoca di Dio è il tempo per farlo. Ora, i pentecostali, quel fratello, uno, credo che uno dei suoi occhi era andato, un fratello di colore che veramente iniziò il messaggio pentecostale in California, la vecchia Azusa Street. Fu deriso perché era un negro, fu preso in giro, ma portò un messaggio per quell'epoca. Solo una piccola persona, un tizio che poteva appena firmare il suo nome, ma il Signore gli rivelò che questa era l'epoca per la restaurazione di quei doni ed essi giunsero. Non importa quello che era detto, ciò giunse. Ognuno però che entrò nella sua atmosfera e vide che era l'epoca e vide Dio confermare che quelle persone potevano parlare lingue e così via, ciò accadde. Ma poi, quando egli andò e lo stabilì fermamente che questa è l'unica evidenza, quello lo uccise. Vedete? Continua a proseguire, vedete? Quello lo fece. Allora iniziarono a separare questo, quello e a fare denominazioni e uno verrà su una nuvola e l'altro verrà in un cespuglio e oh my, eccolo che va, ecco cosa fanno le denominazioni, vedete? Dio non è un autore della denominazione, perché la denominazione è Babilonia ed egli non è l'autore della confusione. La vediamo tutta, non dovete neanche essere intellettuali per vederlo. È Babilonia, vedete? Tradizione, pensateci, gente sincera. Ora, ancora, perché credono ciò, ci deve essere ancora un luogo genuino in cui Dio incontra. Ora, notate il versetto 2. Adorate nel luogo che ho scelto. Il sacrificio, di certo, dove adoravano sul sacrificio. Il luogo che ho scelto, non quello che avete scelto voi, quello che ha scelto l'uomo, ma ciò che io ho scelto. Adorate in questo luogo. Là mostra che c'è un solo luogo. Gli altri sono invano. Non deve essere per vostra scelta, ma deve essere la sua scelta. Ebbene, non devo andare in chiesa, oppure sei divenute così ristrette, ebbene, litighi anche contro le donne riguardo il predicare, o donne riguardo al tagliarsi i capelli, e gli uomini in merito a queste altre cose, ebbene, sei divenute così ristrette. Bene, non dovete prendere la via di Dio in merito, proseguite là fuori dove lo fanno, vedete, e scoprirete che nella scrittura, così invano mi adorano. Gesù parlò della stessa cosa, vedete? Così ogni piccolo iota, ogni cosa, dovete esserne fedeli. È sempre la piccola vigna, la piccola volpe che guasta la vigna. A volte lasciate, non sono le grandi cose che fate, sono le piccole cose che tralasciate di fare. Ricordate, una catena è tanto forte quanto il suo anello più debole. Benedetti sono coloro che compiono tutti i comandamenti di Dio affinché possano avere il diritto di entrare. Fare tutto quello che Dio ha detto. Ed essa disse che le donne devono avere capelli lunghi. Dite, un uomo mi ha detto non molto tempo fa, disse, non predico una religione da filo del bucato. Dissi, allora non sta predicando il Vangelo. Sì, Dio l'ha disposto là e gli disse cosa fare. E voi o lo fate... Quella è la vostra cosa naturale, la cosa ragionevole. Qualsiasi piccola cosa, qualsiasi la piccola cosa insignificante. Gesù disse, benedetti sono coloro che prenderanno tutte le piccole cose, faranno le piccole cose. E una donna che lascia crescere i suoi capelli, quello è solo un... Ebbene, è solo qualcosa che lei può fare. E non lo farà neppure. Non lo farà neppure. Oh, insegnaci grandi cose! Come potete insegnare grandi cose quando non farete neanche le semplici cose comuni? Perché, vedete, il vostro motivo e il vostro obiettivo sono sbagliati. È il vostro amore verso Dio. Signore, non mi importa ciò che tu vuoi che faccia, sono disposta a farlo. Allora arriverete da qualche parte. Ma se non lo fate in quel modo, il modo in cui egli disse di farlo è la sua scelta. Il luogo che io ho scelto, ecco dove adorate con il vostro sacrificio. Mettete, Caino portò il suo sacrificio, Abele portò il suo. Dipende in quale luogo lo portate. Se lo portate nel luogo che egli ha scelto, andrà bene, egli lo accetterà. Se non lo è, egli non lo accetterà. Non importa, è lo stesso sacrificio. Qualsiasi cosa sia, è ancora un rigettato se non è portato in quell'unico determinato luogo. Ora vogliamo trovare dove vogliamo portare questo sacrificio. Potremmo scoprire, vogliamo tutti andare in cielo, non è vero? E tutti sappiamo di aver agito male. Crediamo tutti che Gesù è il sacrificio. Ora vogliamo sapere dove portarglielo, perché sia accettato, vedete? È giusto. La Bibbia ci dice dove portarlo, vedete, e perché sia accettato. Al di fuori di quel luogo non sarà accettato. Notiamo qui anche il luogo che egli scelse per metterci il sacrificio, il luogo che egli scelse per metterci il sacrificio. Non potete porlo sopra qualsiasi di queste porte, ma il luogo che egli ha scelto per metterlo. Egli ha messo anche il suo nome in quel luogo. Ecco che cosa disse qui. Egli scelse di metterci il suo nome. Ora investighiamo le scritture per questo luogo, perché quello è il luogo dove egli mette il suo nome. Ora leggiamo dal testo. E avevo un piccolo appunto, posto qui, che io stamattina mi ho aggiunto. Prendiamo il secondo versetto di questo capitolo. Ora, non voglio trattenervi troppo a lungo a motivo delle persone su questi collegamenti qui fuori. Ora, il secondo versetto di questo sedicesimo capitolo. E sacrifica nella Pasqua del Signore il Dio tuo, pecore e buoi, nel luogo che il Signore avrà scelto per mettervi il suo nome. Ora, non potete prendere questo, la vostra sincerità e tutto ciò che volete confessare, non potete proprio portarlo all'altare metodista, ad un altare battista, ad un altare pentecostale, ma da qualche parte c'è un altare che egli ha scelto, che egli di metterci il suo nome e vi avrebbe incontrati in quel luogo. Ora, se farete scorrere ogni cosa proprio correttamente, scorrerà. Tutto posto in ordine. Se c'è un cortocircuito in quel filo, quella luce non si accenderà perché è stata scaricata a terra. E quando prenderete una delle parole di Dio o uno dei suoi luoghi e nel vostro cuore avete degli obiettivi egoisti, proprio là scaricherà a terra la potenza di Dio. Se lo fate perché volete essere intelligenti, volete essere diversi da qualcun altro o qualcosa, proprio là viene scaricata a terra e farà saltare il fusibile. Siete in errore. Dovete venire con sincerità, con tutto il vostro cuore, i vostri motivi e i vostri obiettivi. Metteteli proprio su Dio. Poi cercate per il suo luogo. Trovate dove egli l'ha detto e portatelo proprio là. Vedete? Guardate Marta e Maria, quando Gesù era tornato dopo aver insegnato loro questo Vangelo, la luce del suo giorno, essendo lui il Messia, fu odiato, rigettato. Oh, i farisei e le chiese lo rifiutarono, ma Lazzaro era morto, il fratello che era un suo amico intimo, egli lo lasciò giacere là e mandatolo a chiamare, egli non venne neppure. Ma osservate, Marta, la sua attitudine. Lei disse, Signore, se tu fossi stato qui, dategli il suo giusto titolo. Signore, maiuscolo, S-I-G-N-O-R-E, Yahweh, Geova, Gloria. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. La vita e la morte non possono unirsi nello stesso canale o la stessa dimora. Quello sarebbe, egli non sarebbe morto. Gesù le disse, io sono la resurrezione e la vita, disse Dio. Vedete? Quando egli disse prima, tuo fratello vivrà di nuovo, lei disse, sì, Signore, lo credo veramente. Come Giudea credo che ci sarà una resurrezione generale dei morti. E credo che mio fratello era tanto leale e sincero nell'adorazione. E credo che tu sei quel Messia di cui è detto nella Bibbia, perché Dio che conferma la sua parola in te dimostra che sei il messaggero di quest'ora. Sei quel Messia, credo che sei quel Cristo che doveva venire, perché le tue opere testimoniano che Dio ti ha mandato qui per essere quel Messia. Oh, mai! Osservate le giunzioni che iniziano a posizionarsi ora, vedete? Ora, lei aveva il diritto di dire, perché non sei venuto a risorgere mio fratello? Perché non l'hai guarito? Hai guarito altri, il tuo stesso miglior amico, ed ora guarda che cosa è accaduto. No, no, quel tipo di obiettivo non arriva da nessuna parte. Credo che tu sei esattamente quello che sei identificato essere nella Scrittura. Credo che questo è il giorno in cui il Messia dovrebbe venire. Lo stavamo aspettando. Non mi importa quello che dicono gli altri, credo con tutto il mio cuore, tramite ciò che ho visto e sentito dalla parola, che la parola è confermata in te, che tu sei quel Messia. Vedete, in lei, nel profondo, lei aveva qualcosa da chiedere, ma doveva giungere al giusto canale. E se fosse corsa lassù e avesse detto, e poi mi dici che sei quel Messia? E neanche la cortesia abbastanza gentiluomo da rispondere alla nostra richiesta. Quando ti abbiamo nutrito e ospitato e tutto, e ti abbiamo sostenuto e lasciato le nostre chiese, come tu ci hai comandato di uscire da quelle denominazioni, vedete? Ed ecco che l'abbiamo lasciata, ed ora siamo stimati reietti e rinnegati, e tutto ciò che abbiamo fatto per te, e poi neanche la comune cortesia di rispondere alla mia chiamata. Ora, effettivamente, Lei aveva quel diritto. Come dite voi dei vostri capelli corti? Io sono una cittadina americana, posso indossare pantaloncini, fare qualsiasi cosa voglia, non illegale. Sono i vostri diritti? Ma una pecora rinuncia sempre ai propri diritti. Se siete un agnello, non avete nient'altro che lana. Egli vi rinuncia, sono i suoi diritti dati da Dio, ma egli vi rinuncia. Ho il diritto di unirmi a qualsiasi denominazione, è proprio giusto, ma ci rinunciate, vedete? Lei rinunciò a tutto ciò a cui aveva diritto per riconoscere la parola di Dio manifestata proprio là, davanti a lei. Egli disse, io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, benché sia morto, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà giammai in eterno. Credi tu questo? Vedete, c'era ancora una piccola clausola a cui lei non si era ancora allineata. Vedete? Sì, Signore, credo che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Oh, fratello, proprio allora tutto era pronto a scintillare. Vedete? Dove lo avete deposto? Vedete? E sapete che cosa avvenne? Vedete, dovete entrare in quel giusto luogo prima che egli riceva il vostro sacrificio. Vedete, dovete entrarvi. Osservate, nel luogo che il Signore avrà scelto per istanziarvi il suo nome, non mangiar con essa pane lievitato. Che cosa simboleggia nel sacrificio quello? Non mescolatelo con alcun credo, deve essere la parola, nessun pane lievitato. Lievito è il... Sapete che cos'è il lievito in qualsiasi cosa? Del lievito fa lievitare l'intera massa. L'intera massa è il corpo. Non potete mettere una piccola parte di denominazione o credo in Cristo. No, Signore, non funzionerà. Ricordate il messaggio dello scorso giovedì sera? Il vostro vecchio marito deve essere morto, giusto? Il vostro nuovo marito è la parola. Mangia per 7 giorni in essa pani azimi. 7 giorni. Che cosa simboleggia questo? Le 7 epoche della Chiesa complete. 7 giorni. Perché dovevano mangiarlo per 7 giorni? Prima di cosa? Prima di uscire. E l'intera epoca della Chiesa, dall'inizio alla fine, deve vivere solo della parola di Dio di quell'epoca. Così il vostro credo romano, il credo metodista, battista e pentecostale sono tutti morti. Ora osservate, in essa pane di afflizione, perseguitati per essa, Lutero, Wesley, pentecostali, tutti perseguitati e così sarete voi. Perciò che tu uscisti in fretta del paese di Egitto, acciò che tu rimanga del giorno che ricordi del giorno che uscisti del paese di Egitto, tutto il tempo della vita tua. E per 7 giorni non vegga sia alcun lievito in appo te in tutti i tuoi confini. Nella bellissima sposa di Cristo, dopo la sua morte attraverso le epoche oscure, tramite l'impero romano, poiché lei doveva morire, se un granello di frumento cade nel terreno, lo sposo doveva venire, il perfetto capolavoro di Dio. Tutti avete sentito il mio messaggio su ciò. E mi trovai là, a Los Angeles, a Forest Lawn, un giorno e il mio cuore sussultò. Quanti sono mai stati a Forest Lawn? C'è la statua di Mosè, di Angelo, credo sia Michelangelo, ed è una statua perfetta. Ovunque, tranne che sul ginocchio destro, c'è una scalfittura profonda, circa mezzo pollice. E la guida, stavo osservando e me lo indicò. Disse, Michelangelo aveva speso una vita nel cercare di fare... Era uno scultore e stava cercando di creare l'immagine di Mosè. Nella sua testa aveva in mente ciò a cui Mosè doveva somigliare. Questo lo aveva nel cuore, ciò a cui Mosè doveva somigliare. E allora spese la sua vita scalpellando un po' qui e lucidandolo, arretrava e lo guardava anno dopo anno dopo anno, ci lavorò. Alla fine, quando fu completato e si fece indietro e depose il suo straccio e il suo martello, guardò la statua. Era così perfetta l'immagine di Mosè che aveva nel suo cuore, che uscì di sé, afferrò il martello e la colpì gridando, «Parla!» È chiamato il capolavoro di Michelangelo. Quel qualcosa di grande in quello scultore, quella visione che aveva di ciò con cui avrebbe dovuto essere Mosè, stava solo ritraendo in simbolo il grande Dio Padre. Egli aveva nel cuore prima della fondazione del mondo un figlio, perché egli è un padre, ma era ancora nei geni della sua parola. E creò un uomo e lo dovette mettere nel libero arbitrio, ma quell'uomo cadde. Ma il grande scultore Dio, che fece l'uomo dalla polvere della terra, egli non si fermò a quello. Iniziò a rifare l'uomo e fece un Noè, morì ubriaco, fece un Mosè che mancò di mantenere la sua parola, fece dei profeti che scapparono nel momento dei problemi e continuò ad edificare e modellare finché dopo un po' egli voleva un capolavoro per riflettere lui, la sua natura, ciò che era nel suo cuore che un figlio dovrebbe essere. Un giorno giù al Giordano, dopo che quel capolavoro era stato formato e creato, eccolo venire facendo scendere in una sulle ali di una colomba, disse, questo è lui. Era così entusiasta con il suo capolavoro che lo colpì al Calvario affinché morisse per il resto di noi che eravamo imperfetti, affinché tramite lo spargere del suo sangue egli potesse portare molti capolavori, essendo una sposa a suo figlio. Il capolavoro è colpito a motivo dell'entusiasmo di Dio nel vedere un tale capolavoro. Egli lo colpì per noi tutti, vedete? Là egli morì per perfezionare noi che siamo imperfetti, il capolavoro. Notate qui dentro, egli disse, mangia per 7 giorni con essa questi pani azimi. Ora, il pane è simboleggiato. Gesù disse, l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola, non solo una parola qui e là come le denominazioni ve la farebbero credere. Ma la parola di Dio è perfetta, è Dio stesso in forma di lettera, chiamato un seme, è il giusto tipo di fede, non contraffatta, in quella parola porterà quel seme alla sua vita. Ecco esattamente ciò che vedete la sera nei discernimenti e tutte queste altre cose, perché è una promessa che ha fatto Dio, ed egli è stato vicino a me e me l'ha detto e mi disse che questi imitatori sarebbero sorti, ma rimani saldo. Lo credo, e nessun motivo egoista per ferire alcuno, ma per essere riverente verso Dio e per fare l'opera che Egli mi ha chiamato a fare. Ecco perché dico queste cose. E Dio le riconferma e riceve l'offerta e il sacrificio tramite il confermarlo essere la verità. Nessun dubbio in merito adesso. Ora, osservate quella parola. Ora, qui, notiamo, 7 giorni, quello è per ogni epoca della Chiesa. Ora, come quel capolavoro dovette morire per essere risorto per redimerci tutti. Allora egli aveva una chiesa preparata a Pentecoste, ma quella chiesa doveva attraversare un sacrificio e il mondo romano la uccise, la mise nel terreno. Come questo autore di questo libro, non riesco a pensarci ora che mi ha deriso così tanto e disse: di tutti i diavoli il primo è William Branham. Vedete, ecco che cosa il diavolo cerca di dire. Egli disse: visioni altro? Disse: sono dal diavolo. Egli disse: oppure egli è qualche genere di ipnotizzatore o opera nella percezione oltre i sensi. Il mondo intellettuale cerca sempre di scoprirlo. Ecco dove essi cercarono di scoprire Gesù. Come compì queste cose? Che cosa l'ha compiuto? Egli disse: vi farò io una domanda. Era il ministero di Giovanni il Battista? Era da Dio o era dall'uomo? Vedete? Dissero: non lo sappiamo. Disse: nemmeno io ve lo dico. È giusto, proseguirono. Da allora nessuno gli chiese alcuna cosa, vedete? Egli proprio li tagliò fuori, non disse loro niente riguardo a ciò, non erano affari loro. Egli aveva un'opera da compiere e l'ha compiuta. Dio ci aiuti a fare la stessa cosa. Non dobbiamo rispondere alle domande del diavolo. È giusto, se tu sei, fai così e così. Siete responsabili di quel Vangelo, un predicatore lo è, ed è tutto. Non come essa è scritta, è solo responsabile di dirla. E come servitore, se siete un profeta, siete responsabili verso Dio. E se le visioni che vengono illuminano questa scrittura e mostrano che cosa essa è, siete responsabili di ogni parola che c'è in quella Bibbia, perché è stata scritta tutta dallo stesso genere di persone che siete voi. Dio avantico si mosse tramite i profeti e scrisse la Santa Bibbia, vedete? E nessun profeta genuino di Dio potrebbe negare una parola di essa, ma creda ad ogni parola e predica lo stesso. E poi Dio è obbligato ad uscire da quel canale per far sì che quella parola venga a compiersi proprio esattamente nel modo in cui è promessa. Il seme crescerà. Ora, notate ancora velocemente, qui troviamo che tutti i sette giorni in cui si doveva mangiare questo pane, attraverso le sette epoche della Chiesa, ora, quando doveva morire e andare nel terreno. E questo critico che parlava di me disse: di un Dio che voi gente adorate, che poteva stare nelle epoche oscure e osservare quelle madri gravide, alcune di esse con dei piccoli bambini in braccio, gente sincera, essere gettati nell'arena e i leoni che le facevano a pezzi e loro che urlano. Appese sulle croci e bruciate, donne svestite, giovani vergini e gettate indietro, così e liberare dei leoni su di esse. Disse: un Dio che poteva sedere in cielo, supposto essere sul suo trono, e guardare giù e dire che gli fa piacere. Disse: allora vedete, è la concezione intellettuale che viene dal diavolo. Se l'uomo fosse stato spirituale, avrebbe saputo che quel granello di frumento deve morire, doveva essere seppellito in una cattedrale romana. Ma poi il primo piccolo germoglio di vita si fece avanti nella riforma tramite Martin Lutero, che il giusto non vivrà di un kosher benedetto che crea un sacerdote, ma tramite la parola di Dio. Il giusto vivrà per fede. E mise due ramoscelli, la spiga di frumento iniziò a crescere. Poi a seguire venne John Wesley e aggiunse a quello. Ci furono molti altri che Zwingli e coloro che si fecero avanti e negarono la nascita virginale. E là morì. Ma a seguito venne il metodista, l'infiorescenza, il polline, il giorno missionario e predicarono la santificazione, aggiunsero l'infiorescenza. Poi in seguito vennero i pentecostali nel guscio, a tal punto da sedurre gli eletti. Assomigliava al vero granello di frumento. Apritelo! Non c'è affatto grano, ma la vita passa attraverso il guscio. Ora, avete notato? Ogni 3 anni, dopo una grande riunione, che cosa avviene? Una denominazione. Questi sono 20 anni e nessuna denominazione. Caro agnello morente, possa non diventarlo mai! Se vado in questa generazione, possa la gente che creda a questo messaggio non restare mai ferma per una denominazione. Dio faccia, morirete proprio dove siete, ricordatevelo! Il momento stesso in cui nominate fra voi la denominazione, non mi importa quanto siete sinceri, prendere l'uomo come vostra guida, al posto dello Spirito Santo, per confermare questa parola, quello è il momento in cui morirete. Il seme genuino non può, perché non rimane altro dopo il seme. È la stessa cosa che c'era indietro al principio. È la sposa che è caduta nel terreno per far sorgere di nuovo la spiga di frumento. Notate, mangia per 7 giorni con essa pani azimi. E ci sarà con la sposa? Ora, voi gente che avevate quell'anziana madre metodista che acclamava e così via, che vi chiedevate se non parlava in lingue non ci sarà? Quella è una menzogna. Lei era quello stesso Spirito Santo che avete voi oggi, ma era in forma di infiorescenza, non la restaurazione dei doni. Ma tutti i 7 giorni mangiate solo il pane azimo, la parola. Loro in passato, quelli che si denominarono, sono morti, sono stelo, saranno solo raccolti e bruciati, ma la vita sta proseguendo attraverso. E che cosa accade? Tutta la vita che era nello stelo, nell'infiorescenza, nel guscio, tutta si accumula nel grano. È quello stesso Spirito Santo che portò Lutero, portò Wesley, portò i pentecostali, si accumula nella sposa alla resurrezione. 7 giorni, mangia pane e azimo, nessun lievito sarà trovato in mezzo alla sposa, nessuna parola aggiunta, proprio niente. Ricordate, una parola causò ogni morte che c'è sulla terra. Ogni figlio illegittimo nacque a motivo di Eva, la prima chiesa, la sposa del primo Adamo, dubitò la parola di Dio e accettò un denominazionale o un intellettuale o una scuola di obiezioni di essa, perché si ragionò su essa che certamente Dio è un Dio buono. Dio è un Dio buono, ma egli è anche un Dio giusto. Noi dobbiamo osservare la sua parola. La scuola, lei accettò questa. Ecco dove alcuni di voi ragazzi dei seminari, senza dubbio con una chiamata nella vostra vita, ma correte fuori verso qualche scuola biblica per farvi iniettare questa dottrina ed ecco dove morite. Rimanete con Dio e la sua parola, non vi lasceranno, oppure non potete neppure appartenere alla loro congregazione, non vi accetteranno sul palco, così lasciateglielo avere, lasciate che i morti seppelliscano i morti, seguiamo Cristo, la parola. Ora, per 7 giorni non ci sarà alcun lievito mescolato nella sposa. La Chiesa, 7 giorni. Ora, notate, ora, come non e per 7 giorni non veggasi alcun lievito in te, in tutti i tuoi confini. Il sacrificio qui è un simbolo. La sposa sorge dal sacrificio che è Cristo. E della carne che tu avrai sacrificata la sera nel primo giorno. E ricordate come abbiamo analizzato l'epoca della Chiesa? Il messaggero per ogni Chiesa viene sempre alla morte dell'altra epoca della Chiesa. Sempre. Il morire della Pentecoste scaturisce il rapimento della sposa. Vedete? Il morire di Lutero scaturì Wesley. Vedete? Il morire di Wesley scaturì la Pentecoste. Il morire della Pentecoste scaturisce ora il messaggio. Qui è proprio qui, simboleggiato attraverso tutta la scrittura. Non c'è una scrittura nella Bibbia che non si colleghi una con l'altra, vedete? Tutti questi simboli. Non ho istruzione, ma ho lo Spirito Santo che mi mostra tramite un'altra via, che insegna dalla natura, ed è tramite la parola. Deve essere la parola, le cose che sono promesse. Carne, il sacrificio nel primo giorno, resti nella notte fino alla mattina. Ora, anche Lutero, che aveva la verità, insegnò alla Chiesa il giusto vivrà per fede. Voi non volete attenervi a ciò come essere l'intera dottrina nell'epoca metodista? Che cosa farete? Lo brucerete con il fuoco. Di che cos'era il simbolo? La denominazione che esce da quella parola è un guscio, lo stelo. I gusci devono essere bruciati col fuoco. Quella parte della denominazione che passa attraverso non deve rimanere, deve morire. Non lasciatela fino al sorgere di un'altra epoca. Bruciatela. Egli qui sta parlando alla sposa, solo la sposa che sorge attraverso ogni epoca. Notate quanto meraviglioso il sangue dell'agnello. Questi sono il corpo di Cristo, il sacrificio, il sangue dell'agnello sulla porta. Ora, ricordate? L'agnello ucciso era un simbolo di Cristo. Oh, potremmo prendere molto tempo, ma non ho che pochi altri minuti da rimanere qui. Potrei dovermi fermare e ricominciare stasera, vedete, perché ci serve troppo tempo e ho qui 20 pagine di questo, di appunti su quest'unico argomento. Notate ora, su questo l'agnello era Cristo in forma figurativa. Oh, l'ho detto correttamente? Il simbolo, Cristo era l'agnello. Egli doveva essere un maschio, il primo vecchio della madre pecora, o pecora adulta, come vogliate mai chiamarla, deve essere il suo primo e deve essere prima messo alla prova per vedere se c'è un difetto in lui. Ora, Cristo fu messo alla prova, il primo agnello della madre pecora, la Vergine Maria, e fu messo alla prova da cosa? Satana contro la parola. Quando colpì Eva, lei cadde. Colpì Mosè, lui cadde. Ma quando si avventò contro Cristo e cercò di citargli male la scrittura, scoprì che quello non era Mosè, vedete? Egli fu messo alla prova. Cosa fece? Si voltò, disse, se tu sei il figlio di Dio, ora mi dicono che hai fatto dei miracoli e mi dicono che il Messia farà questo, ora se lo è, tu hai fame, non hai mangiato, tramuta questo pane, queste pietre in pane e mangia. Egli disse, sta scritto, l'uomo non vivrà di pane soltanto, il vostro credo, così via, ma tramite cosa? Ogni parola. Una parte della parola? Ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Ecco di che cosa vive l'uomo, vedete? L'agnello fu messo alla prova, vedere se c'era qualche posto in cui fosse caduto. I farisei, oh Rabbi, tu giovane profeta, pensiamo che tu sia magnifico, sei buono. Perché mi chiamate buono? C'è solo uno che è buono ed è Dio. Lo credete? Oh sì, Dio. Ebbene, io sono adesso allora? Voi avete detto che c'è solo uno che è buono. Perché mi chiamate buono quando non credete neanche che sono Dio? Quindi perché mi chiamate buono? Che cosa ve lo fa fare? Che cosa vi ha ispirato a dire questo quando sapete che c'è solo uno che è buono e quello è Dio? Noi sappiamo che tu non rispetti la dignità dell'uomo né la parola della loro posizione. Lo sappiamo. Cercare. Egli conosceva quell'ipocrita, vedete? Egli fu messo alla prova per vedere dove si trovava. Vedete, messo alla prova in ogni maniera, messo alla prova come siamo messi alla prova noi. Ma non c'era in lui cedimento affatto. No, Signore, quello era il Figlio di Dio. E l'agnello era messo alla prova e veniva rinchiuso per 14 giorni. Quelli erano due sabati o due epoche. Una per i giudei, i quali offrirono l'agnello in simbolo, una per i gentili che hanno il vero agnello. E tutti loro furono resi perfetti dal credere che questo agnello sarebbe venuto. Ma egli fu messo alla prova 14, esaminato 14 giorni. Egli era la parola. E voi potete esaminare il Vecchio Testamento o dire, esso condanna il Nuovo. State sbagliando. Il Vecchio Testamento porta solo testimonianza del Nuovo. Un uomo mi stava sfidando non molto tempo fa, disse, che cosa non va in lui? Disse, ebbene, egli insegna anche dal Vecchio Testamento. Un predicatore cristiano, pensateci. Disse, il Vecchio Testamento è morto e passato. Oh no, oh no. È solo un insegnante mostra che cosa è scritto sul muro, vedete? È giusto. Ora, vedete, fu messo alla prova 14 giorni. Quello era Cristo. Ora, notate, poi egli fu ucciso nel tempo della sera. Doveva essere ucciso, era l'agnello. Cristo morì nel tempo della sera, il pomeriggio. E allora, notate, poi egli fu anche... Il sangue doveva essere messo sugli stipiti, vedete? Il qual sangue è la vita dell'animale. Tu ne mangerai la carne, ma il suo sangue, che è la vita, sversalo, vedete? Doveva essere... Il sangue doveva essere messo sull'architrave degli stipiti della casa dove era accettato il sacrificio. Gloria! Che cos'è la vita? Il nome che egli mise, il nome della persona arrivata alla porta. E guardate, vedete quale nome c'è sulla porta prima di suonare il campanello, vedete? Il sangue era messo sull'architrave della porta come simbolo di quello che il sacrificio era all'interno. Ora troveremo il luogo di adorazione proprio attraverso quel luogo, passando attraverso quel sangue. Notate, il sangue sulla porta diceva il nome di ciò che stava, era all'interno, erano là dentro il nostro luogo di adorazione. L'agnello è la parola, lo sappiamo. Ora, versetto 4, notate, non lasciare pane, non lasciare niente del sacrificio, neppure prenderlo da un'epoca per un'altra. Cercare di tornare indietro e dire, ebbene, ora siamo luterani, vogliamo salire quassù, dovete morire all'epoca luterana per nascere nell'epoca di Wesley. Dovete morire nell'epoca di Wesley per nascere nell'epoca pentecostale. E dovete morire nell'epoca pentecostale, non lasciarne niente, bruciarla col fuoco, perché sarà bruciata come lo stelo da cui esce il grano. Lo stelo, la denominazione, deve essere arsa, quindi non portate la vostra denominazione nel nuovo messaggio. Questa è ora la parola. Quello che è denominato lo stelo l'ha portato, è vero, ma esso è entrato qui. Allora, lo stelo è morto, era un portatore, la denominazione, ma la parola continua a proseguire, sì, la parola continua a proseguire. Ora, prendete il quinto e il sesto versetto, notate, non... Ora, prendiamo il quinto e il sesto versetto. Tu non potrai sacrificar la Pasqua in qualunque delle porte la quale il Signore Dio tuo ti dà. Ora, ricordate, non in qualunque di queste porte il Signore vi permette di avere queste denominazioni, vedete? Queste porte. Ma sacrificala nel luogo che il Signore, Iddio avrà scelto per istanziarvi il suo nome. Quella è la porta, l'unico luogo, non in qualunque di queste porte, ma Dio ha una porta. Dite, ogni mattino io entro dalla porta metodista, ecco la chiesa, ogni mattino vado nella porta cattolica. Ebbene, il Signore lascia che il suo popolo entri ed esca da quelle porte. Dio ha gente nella Chiesa cattolica, Chiesa metodista, Chiesa presbiteriana, tutte loro, pentecostali, certo. Ma non adorate il Signore in quella porta, vedete? Ma il Signore ha una determinata porta. Gloria! Egli ha una porta. Ma sacrificala nel luogo che il Signore Dio tuo scelto per istanziarvi il suo nome in sulla sera. Quando Rebecca trovò Isacco? Quando la chiamò Eliezer per essere la sposa? Nel tempo della sera. Ci sarà luce nel tempo della sera, la via della gloria di certo troverai, per la via dell'acqua e la luce oggi, sepolta nel prezioso nome di Gesù. Giovani e vecchi, pentitevi di tutti i vostri peccati, lo Spirito Santo di certo entrerà, le luci della sera sono giunte, è certo che Dio e Cristo sono uno. Quello ne era il principio. Ora lei entra gradualmente nella luce della sposa. Vedete che cosa intendo? Farei meglio a chiudere qui, iniziare di nuovo stasera, perché non voglio che dimentichiate questo. Vedete, no, è tempo di pranzo. Ebbene, ho troppi appunti scritti qui. Oh my! Che ne pensate di stasera? Cosa sarebbe meglio? Eh? Ebbene, se voi vorreste solo provare a proseguire un po'? Bene, proseguiamo un po' allora. Faremo molto in fretta. Che ne dite? Ora, entrare in che cosa? Non andrai in qualsiasi porta che il Signore Dio ti ha dato, ma nella porta in cui il Signore metterà il suo nome. Non entrare nella casa dell'entrata che è la porta, è giusto? Dio metterà il suo nome alla porta e voi non... Quella è la porta che entra nel luogo di adorazione, il santuario. Non entrate là con il vostro sacrificio da ognuna di quelle porte, ma nella porta in cui il Signore Dio sceglie di mettere il suo nome. Vedete? Ora, egli l'ha fatto? Dov'è quella porta? In San Giovanni 10, Gesù disse, io sono l'entrata, la porta, io sono la porta per la casa di Dio, io sono la porta dell'ovile, non il recinto delle capre, l'ovile, vedete? Io sono la porta dell'ovile. Se un uomo entra in questa porta, sarà al sicuro. Ed ora potremmo attardarci su questo molto tempo, ma per risparmiare tempo, egli è la porta di quell'ovile. Ora, vogliamo notare qui le prefigurazioni e i simboli. Sono veramente visibili proprio qui, ma io, se prendessi quella pagina, io vi intratterrebbe un bel po'. Bene, notate, questo porta in perfetta vista Gesù Cristo, perché tutto il Vecchio Testamento è un simbolo di Lui, tutte le feste, tutte le adorazioni ed ogni cosa. Ed ho trascritto qui, sotto questa serie di scritture, spiegalo. Ecco dove mi servirebbe molto tempo. Spiegare come tutte le feste, anche l'offerta della farina era un simbolo di Cristo. Prendiamo solo quella. Una volta c'era una scuola chiamata la scuola dei ministri o scuola dei profeti. Addestravano, istruivano profeti e c'era un genuino profeta chiamato da Dio che una volta andò a trovarli. Ebbene, volevano mostrare a quel vecchio profeta un po' di cortesia. Così uno di essi uscì e raccolse un gran mucchio di ciò che pensava fossero piselli, ma erano delle zucche velenose e stava per darle da mangiare a tutti. Oh, quante grembiulate di seminari abbiamo avuto, vedete? Giusto, stanno facendo bollire qualcosa, vedete? Grembiulate di metodisti, grembiulate di battisti, grembiulate di pentecostali, ma vedete, sono la seconda crescita, il genere che può essere tagliato via dall'albero. Vedete? Non nella vite principale. Portano limoni, pompelmi e così via. Non arance, ma professano di essere degli agrumi. Notate ancora. Ora, in questo, quando Elia si avvicinò e li guardò e vide che erano zucche velenose che li avrebbero uccisi tutti, dissero, ahimè, abbiamo la morte nella pentola. Egli disse, portatemi una manciata di farina. E ci gettò la farina, disse, ora va tutto bene, mangiate ciò che volete. Ciò cambiò la morte in vita. E l'offerta della farina che fu data a Cristo, egli era l'offerta della farina. E l'offerta della farina doveva essere macinata con una determinata mola che rendesse ogni piccolo pezzo di farina uguale. Mostra che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli è la stessa cosa da mettere nella vostra denominazione ed essa vivrà la parola. Cristo è la parola, tutti i simboli di ogni cosa, il tabernacolo, i pani di presentazione, tutto. Il kosher spezzato sotto il piatto era il suo corpo spezzato, che ancora i giudei non riescono a spiegare il motivo per cui lo fanno, vedete? E tutte queste altre cose lo simboleggiavano. Ora, poi egli in vista, ora vediamo tutte le denominazioni e i credi lasciati indietro, perché egli è la pura, immutabile parola di Dio, che è il pane azimo, San Giovanni 1, è giusto? Egli è il pane azimo, così quando aggiungete questo o aggiungete quello, è lievito aggiunto a quello che originariamente vi è già stato dato. Guardate qui, che cosa sta uccidendo la razza oggi? Prendono e ibridano cose, e quando lo ibridate, lo uccidete. Oh, sembra più bello, certo, mais ibrido, fiocchi di mais, tutti gli altri cereali che vengono dal mais. Grano ibrido, grandi, enormi steli, belli, lunghi e grandissime spighe, sembrano due volte migliori dell'altro, ma è morte. Anche la scienza l'ha scoperto, vedete? Non incrociatelo, vi ucciderà. Ora, qui, lasciate che vi mostri. L'altro giorno stavo innaffiando alcuni fiori nel mio prato e la signora aveva dei fiori ibridi che erano in un piccolo vaso qui o una piccola fioriera di fianco alla casa. Dobbiamo innaffiare quelle cose almeno 3 volte a settimana o 4 o moriranno. E là fuori in prato c'era la pianta autoctona. Là non ha piovuto da 6 mesi, proprio così secco. Se piovesse, entro 10 minuti potreste soffiare la polvere. Ma quel piccolo individuo che giace là fuori era più bello e più splendente dell'ibrido con tutta l'acqua. Se gli togliete l'acqua, morirà. Ma dove ha ricevuto l'acqua? E un'altra cosa, dovete continuare a spruzzarli ogni giorno o due per tenergli lontani i pidocchi. Se non si fa, i pidocchi li divoreranno. Sono così teneri e soffici. Ma non c'è un pidocchio che andrà su quell'originale. No, no, striscerà su verso di lui e striscerà via. È originale. Vedete che cosa ha fatto l'ibridazione? È la stessa cosa nella Chiesa. Stanno cercando di mescolare la denominazione con la parola per fare il cercare di far dire alla parola quello che dice la denominazione. E quando lo fate, dovete spruzzarli, accudirli e dar loro le stelle dorate per venire alla scuola domenicale e ogni altra cosa. È giusto. Quando un genuino cristiano nato di nuovo, nato con la parola di Dio, è robusto. Siete voi, i pidocchi e le cose del mondo non lo infastidiscono? E un'aquila vola ben oltre a ciò, vedete? Volteggia nel celestiale, vedete? È vero. Niente. Notate, ora dobbiamo comprendere che qui la denominazione, i credi e qualsiasi cosa che è aggiunta al pane lievitato non può mescolarsi al pane azimo. E la Bibbia prefigura qui nel sacramento dell'entrare nell'adorazione che nessun azimo può essere portato con voi e che Dio lo riceverà. Dite, sono metodista, morite proprio là. Siamo pentecostali, morite. Io sono di Cristo, è così. Dovete prendere posizione su qualcosa, è così. Prendete posizione su qualcosa. Una volta Churchill disse, alzò due dita e disse, abbiamo la vittoria. E l'Inghilterra prese posizione per quello. Credettero a Churchill. E che lo crediate o meno, stamattina voi avete preso posizione per qualcosa. C'è solo una cosa tramite cui potete vivere e prendere posizione ed è Cristo, la parola. Vero? Notate, niente nella Bibbia simboleggia le denominazioni tranne Babilonia. E Babilonia fu fondata da Nimrod e Nimrod era un rinnegato. E là dentro aveva un mucchio di donne supposte essere le sue regine che erano profetesse. Pensano che anche il vecchio Balaam venisse da quella categoria, avessero delle radici e così via. Adoravano, sapete, molti di voi studenti che leggono le due Babilonie di Hislop e così via e la storia della Chiesa e come essi agivano. E avevano delle donne che facevano questo, e donne una dea, e ogni cosa, ed era una religione forzata. Tutti, ogni città attorno a Babilonia, era forzata a venire a Babilonia per adorare sotto Nimrod alla torre. Vedete? È giusto. Erano forzati a farlo. Rifletteteci. Ecco dove venne la confusione. Ed è esattamente quello che è la Chiesa oggi. Se non partecipi alla nostra scuola domenicale, se non fai questo, e doverti assumere per fare questo, e fare questo, e fare quello, sei ignorato. Là a Tucson stanno ascoltando stamattina. Una volta mi chiedevo, ho sempre costretto le persone, andate in chiesa, non importa dove andate. E ho visto le persone in qualche modo tirarsi indietro e andare in questa direzione e pensai, qual è il problema? Sono andato da alcuni di loro. Il primo giorno che sei là ti avvicineranno, iscriviti alla nostra chiesa. Se non lo fai, non sei il benvenuto. Vedete? Vedete? È una cosa forzata. Venite forzati, vedete? E quella è Babilonia. Ma in Cristo entrate per elezione, non per forza. Il vostro cuore vi tira dentro. Dio non aveva messo il suo nome allora in Babilonia. Attentamente ora. Egli non può mettere il suo nome in Babilonia, le chiese. Oh, loro metteranno il suo nome là dentro, ma lui mai. No, dite, ebbene ora, fratello Branham, aspettate, sedete calmi solo un minuto. Mi avete chiesto di rimanere ancora un po'. Non riuscite a vedere? Ora, notate, loro mettono là dentro il suo nome, ma non lui. Ora, egli disse, il luogo in cui vi incontrerò e riceverò il vostro sacrificio è dove ho scelto di mettere il mio nome. Venite a questa entrata, questa porta dove ho scelto di mettervi il mio nome. Ecco dove venite. Ebbene, hanno messo: questa è la Chiesa di Cristo. Se c'è mai qualcosa di sbagliato in quella dichiarazione, è una parola tralasciata. Anti. Tutto quello che gli ha insegnato loro, ne sono in disaccordo. Farisei moderni. Ma dobbiamo trovare dove egli ha messo il suo nome, perché in essa c'è la sua unica porta provveduta. Amen. Gloria. Osservate, dove ha messo il suo nome? In suo figlio. Oh, voi dite, ora aspetta un minuto, fratello Branham, quello era il figlio, non il padre. Il figlio prende sempre il nome di suo padre, in ogni caso. Sono venuto sulla terra nel nome di un Branham perché il nome di mio padre era Branham. Gesù disse, sono venuto nel nome del padre mio e non mi avete ricevuto. Volete la scrittura per quello? San Giovanni 5,43, vedete? Io sono venuto nel nome del Padre mio e non mi avete ricevuto. Allora il Padre ha messo il suo stesso nome, che è Gesù, nel Figlio. Ed egli è la via, egli è la porta, egli è la dimora, egli è dove Dio ha scelto di mettere il suo nome. Dio non ha mai messo il suo nome in me, non l'ha mai messo nella Chiesa, non l'ha mai messo nella Metodista, Battista, Cattolica, ma egli l'ha messo in Cristo, l'unto Emanuele. E il nome è nella parola, perché egli è la parola. Amen. Che cos'è lui allora? La parola interpretata e la manifestazione del nome di Dio. Non sorprende, carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo ti ha rivelato questo. Chi io sono, e su questa roccia io edificherò il mio luogo di adorazione, e le porte dell'inferno non potranno scuoterlo. Amen. Oh, Chiesa vivente di Dio, rimani nel fermo fondamento solo su Gesù Cristo. Potete cantare il cantico, ma se non siete su Cristo la parola, siete su sabbie malferme che vacillano. Ma su questa roccia, Cristo, la mia parola. Egli ha costruito il messaggio luterano e loro lo hanno denominato. Stava crescendo il piedistallo. Allora egli fece sorgere la parte della gamba, il metodista e così via. Ecco dove egli ha costruito la sua chiesa, sulla sua parola. Ora egli non è tutto piede o tutta coscia. Egli è un corpo ed ora è la parte del coronamento. Avete notato nelle piramidi? Il che non predico una religione della piramide ora. Ma la prima Bibbia che fu mai scritta fu scritta nel cielo. L'avete notato? Inizia con la Vergine, la prima figura dello zodiaco. L'ultima figura è Leo, il leone. Egli venne prima tramite la Vergine, viene dopo come il leone della tribù di Giuda. Appena prima di quello, un'epoca del cancro, un pesce incrociato. Tutte le altre epoche, se avessimo tempo per esaminarlo, il che abbiamo al tabernacolo. E la piramide, essendo quei fondamenti, su nella camera del re, e appena prima che arriviate al settimo muro, c'è una piccola piattaforma di introduzione là, dove il messaggero esce per portarvi dal re. Il messaggero, Giovanni il Battista, che introdusse al re, ma la pietra della vetta fu rigettata. E non sanno, la pietra di scone, o qualsiasi cosa sia, non sanno dove si trovi, perché è una pietra rigettata. Ma quella è la pietra che corona l'intera cosa, che la rende la piramide attraverso le intere sette epoche della Chiesa. Aggiungete la grazia, aggiungete questo, ci sono sette aggiunte, l'ultima è Cristo. Aggiungete questo alla vostra carità. Aggiungete grazia alla vostra grazia. Aggiungete qualcos'altro e qualcos'altro al punto che si arriva a Cristo, che è la pietra della vetta. E io sono la porta. Ora, un figlio viene sempre nel nome di suo padre. Qualsiasi figlio viene nel nome di suo padre. E Gesù disse, io sono venuto nel nome del padre mio. Allora, qual è il nome del padre? Qual è il nome del figlio? E disse, ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete. Sì, egli viene nella forma dello Spirito Santo, il cui nome è Gesù. Ecco il motivo per cui adoravano. Oh, Gesù, vedete? Vedete? Padre, Figlio e Spirito Santo e il Signore Gesù Cristo. Ecco tutto. Io sono venuto nel nome del Padre mio e non mi avete ricevuto. Ora ricordate, qui egli aggiunse anche e ci avvisa, un altro verrà, una denominazione, un credo, verranno nel loro nome e li riceverete. Non riceverete me, la parola confermata e dimostrata davanti a voi, come egli era proprio allora, così è oggi. Non mancate ciò, gente, in tutta questa nazione! Un altro verrà, una chiesa, e lo crederete perché potrete proprio agire come volete. Io non lo confermerò. Egli non ha mai, in qualsiasi tempo, mai confermato alcunché in qualsiasi chiesa al di fuori del messaggio che era dato. Di Lutero, giustificazione. Wesley, santificazione. Pentecostale, restaurazione dei doni. Dopo, e appena ne fanno una denominazione, la muore. Investigate le scritture. Ma egli disse, sceglierò il luogo in cui mettere il mio nome. E il nome era Gesù. E Gesù è la parola, San Giovanni 1. È giusto? Quello è il luogo di adorazione in Cristo, la parola. Io vengo nel nome del Padre mio. Il profeta disse, il suo nome sarà chiamato Emanuele. Quello è Matteo 1,23, se lo volete annotare. Gesù, Geova, il Salvatore. Ora, il quinto versetto mostra che egli è la porta. Fino ad ora, molte altre prove invisibili. Questa porta, il nome e il luogo possono essere dimostrati essere il solo luogo in cui Dio incontra l'uomo per adorare, ed è quando egli è in Cristo. Ora, la domanda ora è, come entriamo in Lui? Ora, questo potrebbe pizzicare solo un po', ma sapete, come prendere la medicina? Se non vi fa stare male, non vi fa alcun bene, vedete? Ora, i luterani volevano entrare in una maniera tramite l'unirsi alla Chiesa luterana. Il metodista voleva entrarci acclamando. I pentecostali volevano entrarci tramite il parlare in lingue. Quello ancora non lo è, vedete? No, sono doni, così via. Ma Prima Corinzi 12 dice, tramite uno stesso Spirito, Spirito di Dio, che è il donatore di vita per la parola, il seme, per confermare quel seme per quella stagione, vedete? Ecco, il seme dell'epoca metodista che giace là, servì lo Spirito Santo per far venire alla vita quel seme, il puro, purificare la Chiesa tramite la santificazione. Lutero non lo predicò perché non la conosceva. I pentecostali volevano parlare in lingue per la restaurazione dei doni. Ognuno dichiara, è questo, vedete? Ma per uno stesso spirito siamo tutti battezzati in un unico corpo e quel corpo è una famiglia, la famiglia di Dio. E quella è la casa di Dio. E la casa di Dio è il nome di Gesù Cristo. Il nome del Signore è una possente torre. I giusti vi accorrono e sono al sicuro. Ora, come entrerete per mezzo di un titolo? Come verrà ricevuto il vostro assegno con il dire pagato all'ordine del reverendo dottore ministro? Vedete? Vedete? Potreste essere un reverendo, dottore, ministro, ma il nome del Signore è Gesù Cristo. Vedete? Ho scelto di mettere il mio nome alla porta della casa della mia adorazione perché la mia famiglia sarà riunita là dentro sotto il sangue, come era in Egitto. Qualsiasi cosa al di fuori morì. E là dentro non c'è pane lievitato, non c'è mescolamento denominazionale in essa, da nessuna parte. La mia casa, i miei figli, nati dai miei geni, amen, gloria a Dio, i miei geni sono in loro. Mio, ho messo la mia parola in loro, li scriverò sulle tavole del loro cuore. Quella è la mia famiglia, la famiglia del corpo di Gesù Cristo, la famiglia. E questa porta da cui entrerete, non metodista, battista o pentecostale, ma dalla porta dove ho messo il mio nome. Non è metodista? Il nome di Dio non è metodista? Il nome di Dio non è pentecostale? Il nome di Dio non è battista, il nome di Dio non è cattolico. Allora rimanete fuori da quelle porte, vedete, vedete, vedete? Ma in un luogo dove io scelgo di mettere il mio nome. Ora, non c'è altro luogo dato nella Bibbia in cui Dio metta mai il suo nome, solo in Gesù Cristo. Perché egli è il figlio di Dio che prende il nome di Dio e il nome umano di Dio. E non c'è altro nome dato sotto il cielo tramite cui dovete essere salvati. Non mi interessa, metodista, battista, presbiteriano, catechismi o qualsiasi cosa vogliate fare, solo tramite il nome di Gesù Cristo, dove ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua lo confesserà. Lui che è Signore, ecco come entrate. E se foste battezzati correttamente in acqua e poi rinnegaste la parola, allora siete illegittimi. La vostra nascita non era giusta. Dichiarate di avergli creduto allora e lo rinnegate. Come potrei rinnegare la mia famiglia? Come potrei rinnegare che Charles Branham era mio padre? Una prova del sangue sulla porta lo dimostra. La mia azione, la conferma della parola di Dio nella mia vita, mostra se sono un figlio di Dio o meno. Ora, ecco l'unico luogo di Dio, lo vedete? L'unico luogo in cui Dio riceverà il vostro sacrificio, non mi interessa quanto siate sinceri, è in Cristo. E ricordate, dite, ebbene, credevo di esserci entrato anch'io. Ricordate, la Bibbia dice, dite, ebbene, la Bibbia disse, chiunque crede che Gesù Cristo è il figlio di Dio, è salvato, sarà salvato. Essa lo dice, ma ricordate che è altresì scritto, nessuno può chiamare Gesù il Cristo solo tramite lo Spirito Santo, vedete? Potreste dire egli lo è, ma egli non lo è finché lo Spirito Santo stesso, che dà la vita alla parola, lo dimostra per mezzo della conferma che siete il figlio di Dio. Questa è la scrittura. Il luogo che ho scelto di mettere il mio nome. Non adorerete in qualsiasi altra porta, ma nella porta in cui ho messo il mio nome. Allora vi riceverò. Siete nella mia famiglia. Ora, la famiglia di Dio obbedisce all'ordine del padre e della famiglia. Ed egli è il principe di pace, l'Iddio forte, il padre dell'eternità, e non ci sarà fine al suo dominio e regno. Il governo sarà sulle sue spalle. Ed egli, essendo il governatore, re, Emanuele, primo, ultimo, principe di pace, l'Iddio forte, padre dell'eternità, ognuno dei suoi figli obbedisce ad ogni parola alla lettera, perché sono parte di lui. Nella nostra casa viviamo come vivono i Branham. Vivete nella vostra casa, i Jones, come vivono i Jones? E nella casa di Dio viviamo tramite la parola di Dio e tutto quello che procede dalla bocca di Dio, e qualsiasi altro impostore non lo ascolteremo, vedete? Mangerai pane azimo ogni epoca della Chiesa, proprio come te lo do io. Ma non cercare di tornare a aggiungere quello in questo, perché è giunto ad uno stelo. Prenderai le ossa e le cose che sono rimaste del sacrificio e le brucerai. Finita! L'epoca della Chiesa è morta, passata. Ora siamo in un'altra. Amen! Il luogo che io ho scelto per porvi il mio nome. Oh, mai! Prima Corinzi 12. Notate Efesini 4:30. Non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati suggellati fino al prossimo risveglio? Fino al giorno della vostra redenzione. Non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Ora, notate, applichiamolo alla nostra lezione della Scrittura, poi faremo meglio ad andare, penso che sto stancando le persone. E vedete, guardate qui, la gente che si alza e va a casa, vedete, così hanno il pranzo da preparare, qualcuno che desiderano incontrare, non si aspettavano di scendere qui a ascoltare tutto il giorno, vedete? Ma guardate, sapete il... Bean, oh, dovrei essere più influente su di te. Tu sia benedetto. Grazie, fratello Bean. Ti voglio bene, fratello Bean. Se sapeste quello che quel ragazzo ha sofferto per noi in quella guerra, gli spararono facendolo tutto a pezzi e saltare in aria ed ogni altra cosa. Gli è capitato di tutto nella vita, ma Dio lo ha benedetto e è rimasto fedele. Sua moglie l'ha lasciato, scappata e risposata e ha preso i suoi figli. Oh, mai, proprio non ci posso pensare, ma comunque Dio ti benedica, Bean. Giace proprio ora pieno di frammenti di granata che premono contro i suoi nervi ed ogni altra cosa, il che dovete conoscere il retroscena delle cose, vedete, Dio benedica quel ragazzo. Sì, col quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Notate, ora questo potrebbe far male solo un po', ma notate, non litigate con me, ricordate solamente, quando Israele una volta guardò quella porta con quel sangue sulla porta, il nome, il sangue, la vita, ed entrò sotto quel sangue, non ne uscirono mai più finché non uscirono dall'Egitto. Non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale entrate e non uscite più fino al giorno in cui siete redenti. Vedete? Sapete, la Bibbia ha sempre ragione. Egli ha messo là le parole. Dovete posizionarla dove essa va per renderla, rendere l'intera immagine della redenzione. Vedete? Vedete? Non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete suggellati fino alla vostra redenzione. Finché siete redenti, siete suggellati là dentro, siete sotto il sangue, non uscite più. E allora che cosa siete? Figlio di Dio nella famiglia di Dio, suggellato dentro dallo Spirito Santo. Il diavolo non riuscirebbe a prendervi se dovesse, perché siete morti. La parte del vostro vecchio marito è morta e siete seppelliti e la vostra vita è nascosta in Dio tramite Cristo e suggellata dallo Spirito Santo. Vedete? Come farà a prendervi? Come farete ad uscire? Siete là! Gloria! Ora lo lascerò stare, è giusto abbastanza da farvi sapere ciò di cui parlo. Allora una nuova creazione? Non per una denominazione, ma per la parola. Siete una creazione della parola, perché la pietra di fondamento fu posta in voi prima della fondazione del mondo, predestinati ad essere figli e figlie di Dio. E su questa è venuta pietra su pietra, in ogni epoca, per confermare quella parola che sta arrivando, proprio esattamente come fece Gesù nella sua epoca, che è la pietra della vetta di tutto ciò. In lui giaceva ogni epoca. In Gesù c'era Mosè, in Gesù c'era Davide, in Gesù c'erano i profeti. È giusto? Guardate Giuseppe, venduto per quasi 30 pezzi d'argento, gettato dentro, supposto essere morto, tirato fuori, andò e giunse alla destra di Faraone. Guardate, esattamente, Gesù era, Giuseppe era in Gesù. E quando egli venne, era la pienezza dei re, profeti, alleluia, la deità corporale giaceva in lui, egli venne per redimere da là una sposa, un capolavoro. Un capolavoro che dice a Satana che, quando dice i giorni dei miracoli sono passati, non c'è una tale cosa come queste cose di cui parlate. Vattene indietro da me, Satana, vedete? Vedete, un capolavoro che sta ritto e guardingo. Un giorno o l'altro la pietra della vetta tornerà, il capo di tutto ciò, e riceverà a sé la sposa, quando la donna è presa dall'uomo una parte dell'uomo. Ogni geni dell'uomo sono nella donna, ciò che forma la donna. E quello è il modo in cui la parola di Dio è nella Chiesa, ciò che rende la Chiesa la sposa. Non una denominazione, quella è dal diavolo, ognuna di loro. Non sto chiamando così le persone là dentro, sono povere persone ingannate, come ha detto Gesù. Ciechi guidano ciechi, ed egli non poteva chiamarli fuori. E dissero, ebbene, sei nato da fornicazione, chi ti ha detto di venire qui? Quale scuola, quale seminario ti ha riconosciuto? Disse, abbiamo Mosè, siamo... Egli disse, se aveste conosciuto Mosè, avreste riconosciuto me. Perché Mosè lo scrisse nei suoi quattro libri, il Signore vostro Dio farà sorgere un donatore della parola, un profeta come me, e chi non ascolterà quel profeta sarà tolto di mezzo al popolo. È tutto in merito. E che cos'è lui? La parola. E che cos'è essa? Non lasciare alcuno del lievito rimasto nel solo, non metterci insieme al lievito, non aggiungere alcun credo, alcuna denominazione, perché proprio allora è contaminata, il vostro sacrificio è finito. Affrettiamoci ora, proprio velocemente, così potete andare a mangiare. Notate, ora, allora, siete un figlio di Dio nella casa di Dio. Siete una parte dell'economia di Dio. Romani 8:1, quindi non c'è condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Perché sono morti al mondo, viventi in Lui e viventi in questo giorno presente, facendo ciò che la parola che Dio ha usato per loro o preordinati, mettendo i loro nomi nel libro della sposa. E quando le acque arrivano su quel seme che c'è nel cuore, lo innalzano nella sposa di Cristo. Oh, mai! Tanto perfetta quanto può esserlo. In ogni epoca è stato in quel modo. I luterani, sotto la giustificazione, i piedi, lo innalzarono così. Wesley, sotto la giustificazione. I pentecostali, sotto le braccia. Le opere e le azioni e così via, dovevano essere calvinisti o dovevano essere arminiani, dovevano essere legalisti. Ma ora siamo giunti al capo, alla pietra di coronamento. Grazia, grazia, urlava la pietra di coronamento. La pietra della vetta grida cosa? Grazia, grazia. Passati dalla morte, i credi nella vivente parola del vivente Dio, l'unico piano scelto da Dio per la sua epoca, i suoi figli nell'epoca della parola, resa vivente dallo Spirito, come una scintilla che è accesa da qualcosa per renderla vivente, e seduti ora nei luoghi celesti al tempo presente, già viventi e soggetti ad ogni promessa nella parola. Allora che cosa fa questo? Essendo voi parte del genio di Dio, una parte della parola, altri uomini una parte della parola di Dio, seduti insieme, manifestate l'intero corpo di Cristo, perché non c'è lievito fra voi. Vedi ciò di cui egli sta parlando, fratello Brown? Nessun lievito fra voi, proprio solo la parola, seduti nei luoghi celesti, nella porta dove egli mette il suo nome, Cristo Gesù. Nessun lievito fra voi, ciò porta l'intera pienezza della deità corporale fra voi. Non poteva farlo nell'epoca di Lutero, non poteva farlo nell'epoca di Wesley, non poteva farlo nell'epoca pentecostale. Ma nel giorno in cui sarà manifestato il Figlio dell'uomo, rivelato, ha riportato la Chiesa insieme con l'intera deità di Dio fra il suo popolo, mostrando gli stessi segni visibili, manifestando se stesso come gli fece al principio quando era manifestato sulla terra in forma di profeta Dio. Gloria! Promesso da Malachia 4, promesso dal resto delle scritture, dove adorate la casa di Dio, seduti nel tempo presente. Ora, velocemente, guardiamo molto velocemente ora, e allora continuiamo in merito, in 10 minuti saremo fuori, se piace al Signore. Ora, guardiamo alcuni che sono stati resi viventi in questa casa di Dio della loro epoca. Enoch, tra 10 minuti andremo, se potete solo pazientare ancora quel tanto. Guardate, Enoch era la vivente parola di Dio della sua epoca, era un profeta. Un profeta è il riflettore di Dio. Quanti lo sanno? Il riflettore non riflette se stesso. Il riflettore non è il riflesso. Ci deve essere qualcosa che colpisce il riflettore, per farlo riflettere. Così un profeta è un vaso scelto da Dio, che non può riflettere affatto niente se non è in linea diretta con quel riflesso, Dio, per riflettere l'immagine di Cristo, la parola. Vedete? Nient'altro può farlo. Siete un riflettore. Ecco perché il profeta dovette mangiare quel libro. Ecco perché dovette mangiare il rotolo. Doveva riflettere quella parola per quell'epoca. L'avete afferrato? Notate, Enoch, il perfetto riflettore di Dio in simbolo. Quando Dio aveva finito con lui, semplicemente lo traslò, lo raccolse. La meccanica che aveva riflesso divenne la dinamica con lo spirito e lo raccolse. Lo stesso nei giorni di Elia. Elia, anche fino alle sue ossa, dove quel riflesso riflettore di Dio nel suo corpo rese manifesta la parola di Dio. Ci posarono sopra un uomo morto, suscitò di nuovo in vita. Noi siamo sua carne ed ossa finché siamo la sposa di Cristo. Lo credete? Bene. Egli morì per noi, e noi siamo morti a noi stessi, e siamo sepolti nel suo nome, affinché noi non fossimo più del mondo, ma in Lui, del quale la famiglia in cielo ha il nome di Gesù Cristo. Efesini 1:21. Perché sia il cielo, la famiglia in cielo. Come è chiamata la famiglia in cielo? Gesù. Com'è chiamata la famiglia sulla terra? Bene, è la casa di Dio dove si trova il sangue, è giusto? È la porta, è l'entrata, è il luogo dove ha posto il suo nome, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. È la parola che riflette, accendendo l'epoca in cui vivete. Ecco che cos'era lui, ecco cos'era Mosè, ecco cos'era Giacobbe, ecco cos'erano gli altri, accendendo quella parola di Dio, il riflettore in cui Dio rifletteva se stesso. e giunse a quell'immagine di Dio perfetta, Gesù Cristo, il capolavoro di Dio. Fu colpito affinché egli potesse prendere gli altri per sposa, coloro che erano stati dei riflettori. Mosè era in lui, Giosuè era in lui, e se siete in lui, eravate in lui prima della fondazione del mondo, la famiglia di Dio. Avete sofferto con lui, siete morti con lui, siete andati alla croce con lui, siete risorti con lui ed ora siete ancora con lui, seduti nei luoghi celesti, riflettendo il messaggio dell'epoca al mondo, la luce del mondo. Voi siete la luce del mondo, ma se è nascosta dal moggio denominazionale, come la vedranno? Per le vostre tradizioni rendete inefficace la luce con il cercare voi delle denominazioni, cercando di tenere lontana la luce dalla vostra chiesa, non entrerete voi, né lo permettete loro. Amen. Fermiamoci proprio, mai, ho troppo qui, noi potremmo proseguire, oh, mai, abbiamo 5 minuti. Vedete chi è la porta? Dove Dio ha messo il suo nome? In Gesù. Come entrate nel suo nome? Come vi entrate? Con l'essere ivi battezzati. Come? Tramite acqua? Tramite lo Spirito. Un Signore, una fede, un battesimo. È il battesimo dello Spirito Santo. Il battesimo d'acqua vi mette solo in comunione con le persone che avete riconosciuto di aver accettato Cristo, è la verità, ma il battesimo dello Spirito. Posso chiamare il nome di Gesù su di voi e battezzarvi, quello non lo rende tale. Ma quando una volta quello Spirito Santo veramente, la parola genuina viene in te, la parola Gesù, allora, fratello, il messaggio allora non ti è segreto. Lo riconosci, fratello? È tutto illuminato davanti a te. Alleluia! Lode sia Dio! Amen! Io l'amo. Io l'amo. Perché per primo mi amo e acquisto la mia salvezza. Caro Dio, prego che tu guarisca queste persone, Signore, e renda sano ognuno di loro nel nome di Gesù Cristo. Amen. Oh, amore! Oh, fin da quando per fede ho visto il flusso alimentato dalle tue ferite che scorrono da quel capolavoro. Amore redentivo è stato il mio argomento. Come potete? Dio è amore. Chi ama è da Dio. Divino, santo amore, non amore sudicio. Netto, puro, santo amore, amore di Dio, la parola. Le tue leggi ho nascosto nel mio cuore affinché non pecchi contro di te. Oh, mai, quel Davide che gridava. Non è egli meraviglioso? Non lo amate? Ora c'è una via, una pura, santa via, un unico luogo di incontro in cui Dio vi incontrerà. Non perché dite, Dio, ora sono un bravo metodista, sono un bravo battista, sono un bravo pentecostale. No, perché siete in Gesù, la parola. La parte della parola che viene resa manifesta per oggi, il messaggio di questo giorno, non di Lutero, Wesley, pentecostale, ma il vostro Gesù, il riflesso che è giunto in questo. Non potete tornare a quello. Quello è aggiungere lievito al vostro santo pane, che l'uomo vive di ogni parola che procede dalla bocca di Dio nella sua stagione. Oh, vieni, Signore Gesù, la grande pietra della vetta. Guardate che giace là, la polvere di quei luterani che morirono sotto il martirio. Guardate a quei metodisti, quei pentecostali e così via, risalendo ora quella vera discendenza che uscì. Voi, assemblee di Dio, siete andati e vi siete organizzati quando vi siete girati come una scrofa al suo pantano, alla stessa cosa da cui Dio vi aveva fatti uscire. Voi, unitariani, uniti, il vecchio IC del Assemblee Pentecostali di Gesù Cristo, una per quelli di colore, e vi siete separati per la segregazione. Lo avete fatto, e poi vi siete uniti, e chiamati uniti, e poi organizzati, e avete litigato con le assemblee, come una cagna al suo vomito. Se il vomito ha fatto star male il cane la prima volta, non lo farà star male ancora? Cambiate la vostra dieta dalla vostra denominazione verso la parola e vivete con Cristo. Vergognatevi. Ho un padre lassù. Ho un padre lassù. Ho un padre lassù. All'altra riva. Un bel giorno io lo andrò a trovare. Un bel giorno lo andrò a trovare. Un bel giorno io lo andrò a trovare. All'altra riva. Oh, non sarà quello un felice incontro. Non sarà quello. La parola, va alla parola, incontro. Quando la sposa sale, parola per parola. Felice incontro all'altra riva. Oh, quel bel giorno potrebbe essere domani. Quel bel giorno potrebbe essere domani. Quel bel giorno potrebbe essere domani. All'altra riva. Dite, intendi quello, fratello Branham? Sì, signore. Quando il luterano di quell'epoca, quelli di Wesley della loro epoca, i pentecostali della loro epoca, quelli veri, non quelli delle denominazioni, i pentecostali, quelli che aggiunsero lievito, la loro denominazione, morirono, ma questa vera parola sta proseguendo, vedete? Proprio come disse Gesù, in quel giorno saprete che io sono nel Padre, e il Padre è in me, e io in voi, e voi in me, è tutta la parola. Oh, non sarà quello felice incontro. Quando i suoi figli si raduneranno alla sua porta, felice incontro, non sarà quello un felice incontro all'altra riva. Ora, chiesa, ora stiamo insegnando, ma ricordate, quando andate via da qui, iniziate ad uscire dal guscio ora, state entrando nel grano, ma giacete nella presenza del Figlio. Non aggiungete a quel che ho detto, non togliete a quel che ho detto, perché dico la verità per quanto la conosco, come il Padre me l'ha data, vedete? Non aggiungeteci, dite solo quello che ho detto. La cosa è, dite solo alle persone di venire a cercare il Signore Gesù, e allora voi stessi giacete proprio nella sua presenza, solo esprimetegli amore. Oh, Signore Gesù, Figlio di Dio, ti amo. Ammorbidisci il mio cuore, Signore. Togli via tutta la sozzura e l'amore del mondo e lasciami vivere santo in questo mondo odierno davanti a te. Chiniamo i capi per la preghiera. Ora, vediamo, c'è qualcuno scelto a congedarci in preghiera? Oppure lo farò io allora? Siate molto riverenti. Caro Dio, ti ringraziamo di aver avuto la nostra dieta spirituale. Ti ringraziamo, Signore, che la vitamina della parola fa crescere figli di Dio. Non fa effetto su qualsiasi altro tipo di individuo, solo su figli e figlie di Dio. Così ti ringraziamo per ciò. e preghiamo, Dio, che ne trarremo profitto affinché non ti ringrazieremo soltanto. Ti ringraziamo perciò, ma possiamo usare la nostra forza per cercare di, tramite l'amore, persuadere la gente a credere nel nostro Dio. I viandanti, i peccatori, le donne, gli uomini, i ragazzi, le ragazze in quest'epoca. Vedendo, Signore, che le condizioni mentali, l'epoca nervosa in cui vive la gente, li sta portando ad uscire di testa per adempiere esattamente ciò che la Scrittura disse e promise. Quella grande cosa orrenda sarebbe venuta sulla terra come locuste, che avranno capelli lunghi come una donna per dare la caccia alle donne che tagliano i loro capelli. E differenti viste orrende che saranno in grado di vedere, Signore, in quella condizione mentale delusa in cui si trovano, e allora grideranno alle rocce e ai monti. Le donne che faranno da madri a cani e gatti e non cresceranno bambini per onorare te. Coloro a cui tu hai dato dei bambini e li hanno partoriti, li hanno lasciati liberi sulle strade per agire come vogliono. Non sorprende che tu dicesti, Signore, quando stavi andando alla croce, inizieranno a gridare alle rocce e ai monti che gli cadano addosso. Vediamo ogni altra cosa che si avvicina proprio a questo tempo. Vediamo la Scrittura confermata, dimostrata. E proprio come vediamo quello, Signore, tu con i nostri stessi occhi sei reso manifesto, un giorno ci sarà un rapimento e vedremo la manifestazione di quella parola, perché il Figlio dell'uomo verrà nelle nubi della gloria con i suoi santi angeli con lui e saremo afferrati per incontrarlo nell'aria. Allora sarà, lo sentiamo ora, allora lo vedremo con i nostri occhi. Possiamo trovarci in Lui, Signore, l'unico luogo provveduto, ed Egli è il sacrificio. Portiamo Lui ciò di cui abbiamo sentito, Gesù Cristo, nella casa di Dio, tramite il battesimo dello Spirito Santo, tramite il nome di Gesù Cristo. E là il nostro sacrificio è accettato e siamo portati nella famiglia, perché benché dispersi là fuori nel mondo siamo stati ordinati figli e figlie di Dio prima della fondazione del mondo. Grazie per quello, Padre. Oh, come potrebbe qualcuno ritornare a qualcosa del genere quando hanno trovato la verità che Dio li ha selezionati dal mondo? C'erano milioni perduti il giorno in cui fui salvato. Oh, agnello morente, come posso mai ringraziarti? Come può mai essere abbastanza riverente il mio cuore davanti a te? Aiutami, caro Dio, per vivere fedele. Aiuta la mia gente a vivere fedele. Prego che lo farai per loro, Signore, ognuno. Dio, in qualche modo io non saprei come, non so come, proprio come chiedere, Signore, e forse non lo sto neanche chiedendo nella giusta maniera, ma perdona la mia ignoranza, Signore, e guarda solo al mio cuore. Prego che nessuno di loro sarà perduto, nessuno di loro, Padre, li reclamo tutti per te, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Io l'amo, io. E se amate Lui, amatevi l'un l'altro, stringetevi le mani. Sorry.